Bene, buonasera a tutti, benvenuti a questo terzo incontro della Scuola di Pace. Affrontiamo oggi un tema che ci sta molto a cuore, perché quello della legalità, della cittadinanza responsabile, è un tema che sta dentro il concetto di pace, almeno come cerchiamo di intenderlo noi in questa scuola, nella sala della pace, no? Non violenza, giustizia, salvaguardia del creato, cittadinanza responsabile, quindi tutto ciò che crea le condizioni per una pace che va a tutti i livelli, dalla vita quotidiana fino ai rapporti fra gli Stati. E sarà Giorgio Magnanelli a guidare questo incontro. Giorgio da tantissimi anni ha fondato un'associazione che si chiama Mondo a Quadretti, volontario nel carcere di Fossombrone, e segue ormai da tantissimi anni con particolare attenzione e ci aiuta in tanti incontri che abbiamo avuto in questi anni in città proprio a tenere alta l'attenzione sul tema della legalità. Sarà lui quindi a presentare i due nostri ospiti. A me solo il compito appunto di questa breve introduzione, ricordandovi ancora una volta che stiamo raccogliendo le firme, qui fuori avete i moduli, per questa legge di iniziativa popolare per l'istituzione della difesa civile non armata e non violenta. Ci sembra che anche in questi giorni di rumori di guerra sia quanto mai importante creare le condizioni per un'alternativa alla soluzione violenta dei conflitti, quindi credo sia molto importante far fare questo passo avanti all'Italia costituendo appunto questi corpi civili di pace non violenta. Mi fermo subito qui, facevamo adesso fuori così un'osservazione simpatica con Michela. Il primo incontro che abbiamo fatto sul cibo era il giorno di quel seminario sul cibo che si faceva a Milano e ci fu quell'intervento del Papa molto centrato sul tema proprio del cibo, che quindi in qualche modo al mattino ci fece da sponda, se vogliamo. Secondo incontro addirittura il Papa ci ha sottratto il relatore perché l'ha fatto cardinale, quindi non è potuto venire qui da noi e l'abbiamo sostituito, credo, molto degnamente. È stato un incontro molto interessante con il giornalista Carlo Hoffman. E questa mattina il Papa ha fatto un intervento durissimo contro la mafia, quindi non abbiamo capito se è il Papa che segue noi, siamo noi che seguiamo il Papa. Comunque l'ultimo incontro sarà proprio sul Papa, perché tratteremo il rapporto fra la parte sociale dell'Evangelii Gaudium, che è una parte veramente formidabile, con quell'affermazione molto, molto importante e molto pesante che merita di essere approfondita, e cioè che siamo ormai all'interno della terza guerra mondiale, ha detto il Papa, combattuta in modi diversi da come si combatte tradizionalmente, ma ci siamo. Ecco, quindi ci sembra insomma interessante questo filo conduttore tra la scuola di pace e Papa Francesco. Detto questo, ci saranno varie cose, ma do subito la parola a Giorgio che ci introduce nel pomeriggio.
Buon pomeriggio. Come diceva Luciano, questo terzo incontro della scuola di pace è incentrato su questo tema della legalità. Affrontiamo questo tema a partire tuttavia da un angolo visuale molto particolare, e io dico anche molto originale, che è quello delle donne dell'Andrangheta. Le donne hanno sempre, come dire, un'ottica visuale, un elemento di comprensione originale rispetto, come dire, alla generalità dei problemi. Lo facciamo con Giuseppe Laganà, amico di Caritas Italiana, psicologo, psicoterapeuta, che è calabrese innanzitutto, quindi conosce molto bene il territorio, e che dopo l'estate dell'anno scorso ha scritto questo libro dal titolo, come dire, molto contestato e anche contestabile, tra virgolette, poi lui spiegherà anche la scelta di questo titolo, L'Andrangheta è anche femmina e non è bella. Lo facciamo insieme a Marta Cecconi di Libera, che ci aiuterà a partire dall'esperienza della Fattoria della Legalità, di quanto l'associazione, la diramazione provinciale dell'associazione sta facendo sul nostro territorio, per poi, come dire, confrontarci insieme su questo tema. Le donne dell'Andrangheta. L'Andrangheta è, come dire, l'unica associazione mafiosa che ha in qualche modo un ruolo gerarchico assegnato alle donne, che è quello delle famose sorelle d'omertà, sono donne, madri, mogli, figlie, particolarmente, come dire, affidate, particolarmente affidabili ai clan, che svolgono, come dire, un ruolo di tutela all'interno del clan. All'interno dell'Andrangheta esiste anche una filiazione al femminile. Le donne, non è vero che da poco tempo, come poi Giuseppe questo ce lo dirà, un falso storico dire che c'è stata un'emancipazione femminile dell'Andrangheta, nel senso che fino agli anni Ottanta si occupavano di famiglia e poi sono diventate sostanzialmente dei boss all'interno delle famiglie, perché questo è sempre stato. Le donne all'interno dell'Andrangheta svolgono questo doppio ruolo di, come dire, custodi e in qualche modo trasmettitrici della mafiosità. Giuseppe nel libro assimila il lato materno, il latte materno, alla mafiosità. Quindi le donne dell'Andrangheta quasi sostanzialmente trasmettono alla loro famiglia, ai loro figli, la mafiosità, la cultura della mafiosità, quasi come fosse un latte materno. Poi però ci sono anche, come dire, figure diverse di donne che, soprattutto quando i mariti, i figli, i padri sono in carcere, gestiscono proprio i clan, diventano proprio i leader, diventano proprio i capi delle cose. E questo ruolo che in qualche modo si sovrappone, le donne dell'Andrangheta lo hanno sempre realizzato. E citavo ieri sera in un altro incontro che abbiamo avuto a San Costanzo l'esperienza di una donna coraggiosa di Mafia, in questo caso, ma io, anche se su questo Giuseppe è un po' più cauto, io dico che i principi sono sostanzialmente gli stessi. Rita Atria, padre ucciso, fratello ucciso, decide di rompere questa catena di omertà, collabora con la giustizia, diventa la confidente principale del giudice Borsellino. Una settimana dopo la strage di Via D'Amelio, sentitasi sola, si butta dal settimo piano a Roma, dove vive in clandestinità per non essere... E questa è una faccia della mafia, quella più coraggiosa, però ce n'è un'altra, che è quella della madre, che la ripudia e che una settimana dopo la sua morte va a prendere a martellate la lapide della sua tomba al cimitero. Quindi sono due facce, due reazioni, due modi di interpretare questo ruolo all'interno delle famiglie che in qualche modo, come dire, si sovrappone, che in qualche modo diventa confuso l'uno all'altro. Così come mi ha colpito in questi anni, qualche anno fa, la vicenda di Gemma Donnarumma, siamo a Torre Annunziata, Camorra, moglie di Valentino Gionta, capo del clan, che quando tre affiliati del clan decisero di collaborare con la giustizia, convinse le donne, le mogli di questi affiliati che si pentirono, a vestire a lutto e a chiedere il divorzio, quasi come ad equiparare il tradimento della cosca con il tradimento coniugale. Questa è un po', si potrebbero citare tanti altri personaggi, tante altre storie, Giuseppe certamente lo farà e approfondirà, però voglio chiudere con questo: nella mia esperienza le donne dell'Andrangheta, tutte le donne dell'Andrangheta che ho conosciuto, e ne ho conosciute parecchie, sono state, le ho sempre viste come custodi del dolore, come sacerdotesse della sofferenza, quasi mi viene da dire, vestali del lutto. E l'icona per me è una donna specifica, una donna precisa, si chiama Lucia, ha 85 anni, a 85 anni ha subito l'onta degli arresti domiciliari, povera donna, usciva solo per andare al cimitero, a 85 anni, ed è la madre di Carmelo Gallico, un ragazzo che non mi vergogno nella maniera più assoluta a considerare uno dei miei più carissimi amici. In questo momento è 41 bis a Cuneo, colpevole solo di chiamarsi Gallico, e che parlando di sua mamma dice questo: è lei il simbolo del dolore, della tragedia di questa storia. Ha pianto la morte di un figlio, ha passato notti in attesa e di paura, che non conosceva uno giorno, pensando a quei figli che vivevano nell'oscurità della latitanza e nel rischio della morte, e ha speso lacrime dei viaggi da una prigione all'altra quando li avevano arrestati. Nessuna festa in quella casa, e quando apparecchiava la tavola mancava sempre un piatto. Piangeva quando nessuno poteva vederla, ma le lacrime erano scolpite sul suo volto, erano lava infuocata che scorreva nel suo cuore. Ogni mattina andava al cimitero, portava fiori freschi sulla tomba di Alfonso, il figlio, e ne acquistava da mettere davanti alla foto che teneva in casa. Era quello l'unico momento che sentiva di concedere a se stessa. Giuseppe.
Tanto grazie per questo invito, perché mi consente di parlare del mio libro, ma soprattutto è quello a cui tengo di più, di provare a stimolare pensabilità su questo tema, che è un tema cruciale, che è un tema, o meglio, è un ruolo, quello della donna, che non è stato molto esplorato, che tuttavia io ritengo essere un ruolo fondamentale, ormai possiamo dire, nel mantenimento dell'organizzazione criminale chiamata 'Ndrangheta. E metto subito le mani avanti rispetto al titolo, no? È un titolo che a volte ha creato un po' di fastidio anche nelle donne, no? Come se sotto sotto ci fosse una intenzione di colpevolizzazione. Allora io me la cavo in queste occasioni dicendo, a parte che non è così, perché poi se si va oltre il titolo, tra le righe si coglie, o almeno credo si colga, che invece un appello alle donne che stanno dentro, aiutate dalle donne che stanno fuori, ad uscire da una situazione che è terribile per chi sta dentro e per chi sta fuori, perché subisce poi tutta una serie di conseguenze. Allora dicevo che faccio riferimento a una citazione, una delle tre citazioni che sta in eccervo nel libro, che è dello scrittore Ferruccio Parazzoli: a voi donne che sapete il coraggio di chi ha paura, la forza di chi è debole, esercito fragile ed invincibile, madri del futuro. Ecco, questo per dare un po' l'idea di cosa poi io cerco di far passare quando incontro le persone su questo argomento. E questo fa il paio con l'adattamento di una poesia molto bella di Charles Péguy, che dà il senso anche di incontri come questo, perché capisco anche la pesantezza dell'argomento, però non vuole essere l'esercizio retorico della lamentazione in cui in questo paese a volte, e ha ragione, siamo costretti a fare, ma vuole essere un invito alla speranza possibile, calata dentro un processo storico, un momento storico che per tanti motivi è complicato. La poesia dice così: è sperare che è difficile, la speranza non va da sé, la speranza non va da sola, per sperare bisogna essere stati o essere molto felici, bisogna aver ottenuto o ricevuto una grande grazia, la speranza è una bambina, eppure è questa bambina che attraverserà i mondi. E come tutti i bambini c'è bisogno del sostegno, c'è bisogno dell'accompagnamento, c'è bisogno della fatica, c'è bisogno della sofferenza, c'è bisogno di scelte precise, c'è bisogno anche di attraversare momenti in cui si capisce poco di quello che si sta facendo. Detto questo, vi dico anche come si può leggere questo libro. Lo si può leggere tutto d'un fiato, e questa è stata una scelta, ecco, anche le dimensioni, lo sforzo è stato quello di creare un libro che si potesse leggere in poco tempo, anche perché oggi c'è una realtà completamente diversa rispetto a 30-40 anni fa, le proposte sono le più diverse. E quindi io avevo in testa di creare uno strumento agile per due motivi. Uno, perché se posso dire una cosa in 10 parole non vedo perché ne devo usare 20. L'altro, per facilitare la lettura. E un aspetto, diciamo, imprevisto è che alcuni che l'hanno, come dire, approcciato, a un certo punto hanno detto va letto un po' alla volta. Io ho chiesto ma perché, cioè, tu lo prendi in mano, in tre quarti d'ora lo leggi, non è che ci voglia molto. Cioè, no, perché è come se ti devi soffermare, perché ad ogni passaggio se ne apre un altro. E questo, come dire, me lo dico senza falsa modestia, è una delle cose che mi ha dato più soddisfazione. Allora, significa che forse il tentativo di creare qualcosa di articolato nello stesso semplice forse è andato a buon fine. Allora, in questo c'è una cosa a cui io tengo di più, ecco, il bello di questi incontri è che poi chi ascolta coglie un aspetto che magari io non avevo neanche pensato, e questo apre appunto e amplia la pensabilità, la amplifica, ma c'è una cosa a cui io tengo tantissimo, e che secondo me è la chiave di lettura per capire quello che c'è scritto nel libro e anche per capire un aspetto fondamentale del fenomeno, che ripeto, a livello politico, a livello sociale, è stato esplorato in maniera anche eccellente. Per quello che io sappia, non per quello che c'è, perché io dico sempre per quello che so io, poi magari da qualche altra parte qualcuno ha pubblicato e quindi bisogna dire no, c'è già qualcos'altro, per quanto ne sappia io, questo concetto non è stato molto esplorato. E allora io dico che prima di essere un gruppo sociale, la 'ndrangheta è un'organizzazione della mente. Cosa significa? Che è un'organizzazione che risponde in maniera efficace a quelli che sono i bisogni fondamentali della persona, dello psichismo umano. E sono il bisogno di identità e il bisogno di appartenenza. Quindi cerco di sviluppare un discorso a monte dell'economico, del sociale, del politico, del giudiziario. Non li escludo, dico che secondo me è questo il motivo per cui da un luogo circoscritto, la Calabria, questa organizzazione criminale nel tempo si consolida in quel territorio, a un certo punto poi si diffonde in tutta Italia grazie anche a una grande inconsapevolezza che abbiamo avuto in questi ultimi decenni e poi da lì si diffonde in tutto il mondo e occupa quasi tutti i settori dell'impegno politico, sociale e economico anche. Come dire, è ormai acclarato che le organizzazioni criminali, o meglio gruppi di famiglie criminali della costa ionica della Calabria, sono in contatto con la mafia turca nell'organizzazione dei barconi dei migranti, quindi fanno economia anche in quell'ambito lì. Identità e appartenenza, cioè sono sul piano psichico quasi il corrispettivo a livello fisico della fame e della sete. Cioè io posso decidere di non andare per un mese, per 6 mesi al cinema, a teatro, a farmi una passeggiata, ma non posso sicuramente dire non mangio per 20 giorni, non bevo per una settimana. Sul piano psichico l'identità e l'appartenenza hanno la stessa stringenza dal mio punto di vista. Cioè prima o poi uno si chiede chi è, cosa sta facendo e sicuramente non si può, non può crescere, non può svilupparsi senza appartenere a qualcosa. Dentro la famiglia di 'Ndrangheta l'appartenenza è chiusa. in un primo livello dentro la famiglia, tu appartieni a questa famiglia, poi dentro un sistema appena più ampio, tu appartieni al clan, poi a un sistema ancora più ampio, all'insieme dei clan, punto. Questa è l'identità chiusa, questa è l'appartenenza chiusa. Cosa c'entra la donna in tutto questo? C'entra perché c'è un'alleanza tra il maschile e il femminile nell'assegnare per la prima parte della crescita del bambino il ruolo educativo alla donna. Non che il padre o l'uomo sia assente, ma diciamo che c'è una delega. L'uomo occupa più lo spazio esterno e dentro la famiglia è un po' l'istanza suprema, è la corte di Cassazione, cioè quando alcune cose, diciamo, non vanno bene interviene, altrimenti è la donna che si occupa del prendersi cura del bambino, e questo per tutta la prima parte della vita, fino agli 11-12 anni, fino all'adolescenza. Noi sappiamo che fino alla pubertà il mondo del bambino è il mondo della famiglia, cioè esiste il mondo di fuori, però i genitori sono il punto di riferimento più autorevole. Quello che i genitori dicono è legge. Con l'adolescenza, questa è un'esperienza che chi è genitore lo sa, comincia la rivolta. Però fino a quell'età io conosco il mondo attraverso il mondo dei miei genitori. Allora, organizzazione della mente, risposta al bisogno di identità e di appartenenza. Quali sono i meccanismi che entrano in gioco nella relazione educativa? Qui c'è un altro concetto, a mio avviso fondamentale, che ormai credo sia un'acquisizione culturale, no? Che, anche se uno può pensarla diversamente, ma oggi il concetto di inconscio credo che sia largamente diffuso. Poi possiamo fare una distinzione, inconscio psichico, inconscio culturale, però sempre di inconscio parliamo, cioè di un funzionamento mentale che contiene una parte di meccanismi che avvengono al di sotto della coscienza. E allora, dentro la relazione educativa, a mio avviso, alcuni dei principali meccanismi che funzionano sono questi. Sono quelli dell'identificazione. Cioè, io entro in rapporto con una persona e mi identifico con quella persona. E quindi, se mi identifico, la riconosco come parte di me e quindi la imito. E quindi tutto quello che quella persona fa attraverso questi due meccanismi, l'identificazione in gran parte inconscia, l'imitazione conscia, io costruisco la relazione educativa, che è un influenzamento reciproco. Detto questo, come faccio a far sì che un bambino cresca senza autonomia, si sviluppi senza libertà, perché questo è l'obiettivo in questa prima fase, no? Nella costruzione di una personalità criminale. Allora devo mettere in moto altri due meccanismi, che è quello della dissociazione e della scissione. Cioè, è possibile condurre una vita intera tenendo dissociate e scisse alcune parti. Cioè, lo vediamo, io faccio lo psicoterapeuta, è possibile, cioè, attraversare una vita intera, a volte senza che queste parti poi entrano in contatto o addirittura in collisione. E allora, come faccio affinché un bambino diventi piano piano, lentamente, una persona in grado di uccidere? Devo agire su questo, e come? Qui entra in gioco l'elemento culturale, il ruolo della donna, la custode della memoria. Colei che ricorda al bambino che ha avuto il padre ucciso, chi sono i suoi nemici? E questo lo fa quotidianamente, attraverso degli strumenti molto semplici. Questo è stato raccontato da chi ha provato, a volte con successo, l'intervento educativo, poi vi dirò in che cosa consiste una parte dell'intervento educativo. Allora, sul comò c'è la fotografia del padre ucciso e al bambino, dalla madre o dalla nonna viene detto: ricordati di chi sei figlio e ricordati che tuo padre è stato ucciso da quella persona lì. Oppure, tenendo il bambino nell'oscurità di una stanza, da dietro le tapparelle, additando il membro della famiglia nemica che ha ucciso il padre. Questo è un lavoro quotidiano che viene fatto. Quindi immaginate in che clima possa vivere un bambino e quali sforzi deve fare per sopravvivere. Allora, se l'altro non è un altro da me, ma è un nemico, come faccio affinché questa persona diventi un nemico? Ho bisogno della proiezione, che anche questo è un meccanismo inconscio che funziona dentro ognuno di noi, no? Che è uno dei più pericolosi, perché a volte ne siamo consapevoli, mettiamo negli altri aspetti inaccettabili di noi. Questo, diciamo, la donna dentro la famiglia di 'Ndrangheta sembrerà strano, ma lo utilizza la grande, nel senso che lui è il nemico, quindi delle parti inaccettabili di te le metti su lui, quindi lui non è una persona, ma lo riduce alle tue parti inaccettabili, e quindi se quella è una parte inaccettabile ti dà fastidio, è come se l'altro funzionasse da specchio riflettente, quindi se ti dà fastidio lo deve eliminare. Ma scendiamo anche di livello, nel senso che scendiamo a livello più concreto. L'altro non è solo un nemico a livello simbolico, è un nemico a livello concreto, perché se non lo ammazzi tu, ti ammazza lui, e il cerchio si chiude. Quindi vedete che questa è un'operazione, o meglio, una serie di operazioni, che viene svolta quotidianamente. Ora, l'errore che è stato fatto per tanto tempo, a mio avviso, è quello di considerare queste persone, nella gran parte dei casi in passato poco istruite, come persone dotate di poca cultura. E questo non è vero. Perché dico questo? Perché se identifichiamo istruzione e cultura, allora possiamo fare un discorso del genere, ma cultura non coincide con istruzione. Essere una persona di cultura significa conoscere un territorio, le sue dinamiche, le sue modalità, i suoi riti, le sue tradizioni. È stato letto per molto tempo come arcaismo la processione. La processione, l'inchino, ha una grande efficacia simbolica, è una operazione dal punto di vista antropologico e culturale raffinata, perché attraverso la gestualità, senza bisogno di parole, vi faccio capire chi comanda su questo territorio. E ve lo faccio capire con lo Stato dentro la processione, anzi con i due poteri che nel territorio contendono il predominio alla 'Ndrangheta, la Chiesa e la stazione dei Carabinieri. Questo non è operazione da ignoranti, è operazione da persone raffinate, quello che diceva Falcone, no? E anche Borsellino, opera di menti raffinatissime. Quindi cultura e istruzione non coincide. Questo spiega perché questa organizzazione criminale, più delle altre, come diceva Giorgio, io non mi spingo in altro territorio perché preferisco parlare di cose che ho approfondito. Io non sono un esperto di queste cose, ecco. Questo ci ho studiato un po' e ho tirato fuori un'ipotesi interpretativa che sto cercando di far circolare. Però è questo che ha consentito a questa organizzazione criminale di coniugare in maniera efficace tradizione e modernità e di far fare il salto di qualità. Mentre prima la gran parte degli appartenenti era di livello di istruzione basso, oggi gioca in proprio. Per cui dentro questa organizzazione noi abbiamo persone poco istruite, come abbiamo grandi avvocati, grandi consulenti fiscali, operatori di borsa e via dicendo, alleanza con la massoneria. Detto questo, scivolo un po' in un ambito, diciamo, confinante, per poi ritornare dentro l'ambito psichico-relazionale, e dico un'altra cosa: siamo dentro un'emergenza democratica. Questo è bene che ne prendiamo consapevolezza tutti al più presto. Perché io dico che questo libro, per quanto mi riguarda, arriva in netto, nettissimo ritardo. Cioè, quando ormai il fenomeno è ampiamente diffuso, cioè non c'è regione d'Italia che non, purtroppo, che non conosca questa bruttissima esportazione che noi calabresi abbiamo fatto. È cronaca di questi giorni. Lombardia, Piemonte, Liguria, purtroppo anche qui. Quindi ormai non è più un fatto territoriale, geografico, circoscritto, è ampiamente diffuso. È emergenza democratica perché ci tocca su aspetti fondamentali, e se noi non consideriamo questo aspetto facciamo della retorica, perché possiamo dire dobbiamo sperare, dobbiamo inventare, dobbiamo creare, ma se non viene aggredito l'aspetto economico non ne usciamo. Cioè, fino a quando lo Stato non recide i legami, le collusioni con questo sistema nel sistema, facciamo della vuota retorica, cioè possiamo fare i convegni, belle parole, io parlo anche dell'ipotesi psicodinamica, non arriviamo al guaio, perché c'è in gioco il livello di democrazia di questo paese, perché c'è in gioco i soldi, c'è in gioco i soldi, c'è un giro d'affari spaventoso. E bisogna aggredire i patrimoni, no? Come diceva Giorgio ieri a San Costanzo, temono più l'aggressione ai loro patrimoni, questo lo dice anche Gratteri, il magistrato di Reggio, che il carcere. È vero. E fanno di tutto per ritornare in possesso dei patrimoni confiscati. Racconto un episodio. A Roma, non in una località sperduta di questo paese, c'è il Café de Paris, via Veneto, a due passi dall'ambasciata americana. Bene, a un certo punto era intestato un barbiere di un paesino dell'Aspromonte, è passato in amministrazione controllata, florido, gestione, nessuno sapeva che era in mano alla criminalità organizzata, fin quando poi si è arrivati al livello inaccettabile e si è messo in moto il meccanismo, come dire, di repressione. Lo prende lo Stato in amministrazione controllata e fallisce. Cioè, com'è possibile? Stiamo parlando di via Veneto, a strada della Dolce Vita. Allora, quello poi andrà all'asta e tramite nomi fittizi ritornerà in mano alla criminalità organizzata. Allora, se non spezziamo questo meccanismo perverso, ripeto, facciamo belle parole. Quindi vanno aggrediti. Questo serve se copre il tassello educativo, se no non serve a nulla. E allora, torniamo all'educativo. Cosa si può fare? E mi avvio alla conclusione, anche per non sottrarre poi ulteriore spazio, magari lasciare poi possibilità di parlare. Allora, quello che io dico, bisogna riconquistare le piazze e le strade. Non è possibile il vuoto, non esiste il vuoto. Un territorio deve essere letto, osservato, interpretato e gestito. Dove non c'è lo Stato c'è altro, questo è. E lo Stato, vabbè, questo abbiamo sentito altre volte chi è, ognuno nel suo piccolo. Se io devo fare animazione di strada, la faccio associandomi ad altre persone, è inutile che mi aspetto il contributo di chissà che, la faccio con altre persone. Sono lo Stato. Non so se sono lo Stato da un punto di vista giuridico-amministrativo, però sono dentro una comunità. Allora, se noi non riconquistiamo le piazze e le strade, se non continuiamo a fare animazione di strada, se non interveniamo sui processi di socializzazione primaria, se non facciamo una lotta spietata all'abbandono scolastico, la lotta alle 'ndrine, secondo me, è persa in partenza. È questo che bisogna fare a livello educativo. In questa cornice educativa io vi do un accenno di una esperienza secondo me importante, che dà l'idea di cosa si possa fare in maniera sicuramente impegnativa, coraggiosa e nel proprio piccolo. E di questo, e mi riallaccio alla speranza, nel nostro paese si fa tanto, cioè non siamo al punto zero, ci sono delle esperienze molto importanti. Quello di cui brevemente vi racconto è un esempio, è l'esperienza delle famiglie affidatarie. Io in questo testo racconto le esperienze di due coppie che hanno avuto in affidamento bambini provenienti dalle faide. Francesco, 9 anni, è membro di una famiglia vittima di una sanguinosa faida. Il tribunale per i minorenni decide di darlo in affidamento a una coppia, Marco e Graziella, i nomi sono nomi di fantasia, capite bene perché, che così raccontano la loro esperienza. Il punto di partenza fondamentale è stato di non assumere un atteggiamento giudicante. Cioè, io non ti posso far pesare il peso della tua storia. Se tu sei nato dentro quella famiglia, dentro quel territorio, la cosa che non posso fare è additarti. L'obiettivo che l'equipe educativa di cui facevamo parte si è posta, quindi non parto perché mi è venuto l'idea di fare qualcosa, penso, mi confronto, studio, mi associo. Perché io dico, di questa organizzazione criminale bisogna studiarla, perché ha un'efficacia organizzativa straordinaria. Noi dobbiamo fare da contraltare. Quindi se lì c'è organizzazione efficacia, siccome è una questione di rapporti di forza, bisogna fare allo stesso modo, per quanto riguarda il livello di organizzazione, non per fare le stesse cose, naturalmente. E allora qual è stato il primo obiettivo? Offrirgli un sufficiente livello di serenità ambientale. Non gli abbiamo imposto nulla, né distrutto le sue relazioni significative. E mi riallaccio a un altro aspetto che sottolineo nel libro. Nell'assumersi un impegno di tipo educativo-culturale, attenzione a non salire in cattedra e a usare veramente l'arte delle distinzioni. Cosa voglio dire? La discriminante non è tra puliti e sporchi, tra nero e bianco, tra custodi della legalità e miscredenti, non è questo. Io vi dico, accenno a un aspetto fondamentale, ad esempio la città di Reggio Calabria. Se io vado a Reggio Calabria a parlare di legalità, lo devo fare con molta prudenza, perché corro il rischio di giocarmi l'alleanza con chi a un certo punto del suo percorso esistenziale ha deciso di cambiare vita. E non parlo solo di chi ha commesso il reato, parlo di gente come me che scrive questo libro anche in risposta all'appello che il procuratore, un esterno, Cafiero De Rao, napoletano, viene a Reggio e invita la cittadinanza a prendere posizione. Reggio Calabria negli ultimi 40 anni ha il 99,9% delle costruzioni abusive. Va bene? Dove sono vissuto io è una costruzione abusiva. Io non mi sento di avere tutte le carte in regola. Questo lo dico con molta franchezza e con molta libertà. Però vado a capire perché. Perché dal 1970 la città di Reggio Calabria non ha uno strumento urbanistico. Ecco quando dico l'arte raffinata del pensiero, del pensare e della distinzione. Perché se io vado a dire a Reggio Calabria, senza capire questo, senza studiare il territorio, mi gioco tutto il resto. I miei hanno costruito in questo modo, altrimenti non avevano dove stare, capite? Questo è un esempio. Allora, dov'è la discriminante? È quando tu decidi che nel momento in cui puoi scegliere, scegli da che parte stare. Lì. Allora ti riconosco la sofferenza di stare in una condizione di diciamo illegalità, però ne vuoi uscire. E questo vale anche per chi ha commesso reati. È difficile uscire da quelle situazioni, ma non è impossibile. Se noi distruggiamo la speranza, facciamo un grave errore. Noi abbiamo solo fatto vedere come vivevamo noi, i valori a cui facevamo riferimento, perché potesse pensare. Era una coppia che, come tante altre persone di questo paese, in silenzio, con dedizione, con continuità, era impegnata nel volontariato, con i disabili, quindi si porta con sé questo ragazzino. Fanno i soggiorni estivi con i disabili e se lo portano dietro. E scendono dove questo ragazzino stava, cioè in quell'uso anche qui raffinato della parola e del silenzio. Gli 'ndranghetisti, i mafiosi, hanno un uso molto raffinato della parola e del silenzio. Questa coppia fa questo lavoro. Non fa il discorso moralista. Tante volte non parla, se lo porta con sé. Io dico che c'è bisogno di un'antimafia dei sensi, ma proprio a livello corporeo, cioè cosa voglio dire? Che mettersi dentro un'esperienza di questo tipo, bisogna avere una grande passione per le cose semplici della vita. Io l'altro giorno mi trovavo alle Acre, e eravamo una ventina di persone, e riflettevamo su questo. A un certo punto è venuta fuori una suggestione, questa antimafia dei sensi, cioè il vedere, ascoltare, odorare, pensare, gustare. E cercavamo di sviluppare questa suggestione che era nata. A un certo punto ci è venuta questa associazione, pensare attorno a un tavolo, ritrovarsi attorno a una tavola. Molto metaforico, molto bello, cioè godere delle cose semplici della vita, costruire relazioni, perché impegnarsi in ambiti così costa molta fatica, sofferenza e a volte anche si corre il rischio della vita. Quindi questa capacità di godere delle cose semplici, di farle vedere. Come avremmo potuto distruggere i genitori che, pur avendo una mentalità mafiosa, erano per lui delle figure significative? L'avremmo solo messo in difficoltà, non si sarebbe sentito accolto e voluto bene. Un piccolo episodio dimostra come sia possibile cambiare. Un giorno, tornando da scuola, tutto contento, ci ha detto: ho trovato un borsellino a terra e l'ho consegnato al bidello. Forse a casa sua una cosa così non l'avrebbe mai fatta, si sarebbe intascato i soldi. È rimasto con noi 4 anni, questa coppia aveva anche dei figli. A distanza di tempo, ogni tanto telefona, oggi lavora. Io dico, 1 su 10, 1 su 100, va bene così. Perché, una volta un po' scherzando con Giorgio, no? Io questo libro l'ho anche pensato e poi finisco e non ti tormento più, proprio sulla base della considerazione che ho fatto prima, cioè arrivo in nettissimo ritardo, mi dico anche da dove comincio, cioè io nel mio piccolo che posso fare. E mi sono detto, metto in parole scritte qualche pensiero. Con una consapevolezza che questo forse è un libro che qualche risultato lo potremo vedere tra 20 anni. Quindi la cosa che vado dicendo è che abbiamo bisogno, proprio in questo momento di crisi, chi sta da quest'altra parte in qualche modo va avanti, cioè persone che hanno più di 40 anni, che un lavoro più o meno ce l'hanno, pensionati che la pensione l'hanno vista, di aiutare i nostri giovani ad avere una riconquistare, una visione del tempo che noi abbiamo perso da 500 anni, che però è un patrimonio straordinario di questo paese, uno dei patrimoni. Cioè quella visione del tempo, non so se c'è qualche storico dell'arte, forse dico una fesseria, però mi piace l'associazione, la dico. La visione del tempo rinascimentale, cioè di chi, convinto di una cosa, di un'idea, la pensa, la confronta e poi parte, sapendo che forse quella realizzazione non la vede neanche. Questa è, secondo me, la prospettiva in cui collocarsi per chi fa lavoro educativo, lavoro sociale. Questo non vuol dire che non bisogna avere risultati a breve termine. Sostanzio e motivo questa cosa perché la ancoro a un episodio concreto che io ho vissuto. Negli anni della mia gioventù, io penso di aver scritto questo libro anche sulla base di una rabbia inconsapevole, l'ho capito dopo, a me la criminalità organizzata per certi aspetti mi ha rovinato la giovinezza, perché ero ragazzo e ho vissuto a Reggio negli anni in cui era scoppiata la faida in città, che in 5 anni ha fatto 600 morti. Io mi ricordo che allora c'era la crisi in Libano e il confronto che veniva fatto sui giornali era: neanche in Libano c'è questa guerra, e in quel momento la città è stata abbandonata. Noi abbiamo avuto le nostre responsabilità, sicuramente ce le abbiamo, no? Perché poi noi calabresi siamo un po' permalosi, no? Quando ci toccano sui nostri difetti poi reagiamo male. Però quella è stata una città abbandonata. Allora, 600 morti. Si usciva per le strade e si diceva: oggi quanti ne hanno uccisi? A volte 2, a volte 3. 600 morti significa che ci sono stati in quegli anni circa 1500 orfani. Quindi immaginate che messaggio di violenza hanno ricevuto quei ragazzi che oggi sono uomini. Ecco perché dico che dal punto di vista educativo bisogna avere i tempi lunghi, altrimenti ci illudiamo di cambiare le cose. Poi speriamo che sia un periodo di tempo molto più breve, però è questa la prospettiva, perché manca e mancata a quei ragazzi, a quei bambini, i luoghi in cui elaborare questo dolore. È mancato. Quel dolore inelaborato da qualche parte sta. E il più delle volte è diventato la molla per i successivi omicidi. E questa è una cosa che si può perdere. Quindi, distinguendo i vari livelli, ognuno al suo posto, ognuno nel suo ruolo, come dicevo prima, ognuno nel suo piccolo, il piccolo di ciascuno. Grazie.
Prima di passare la parola a Marta Cecconi, volevo ricordare che il libro è in vendita per chi fosse interessato qui all'ingresso. Giuseppe ha ricordato che nel contrasto alla criminalità mafiosa e 'ndranghetista è infinitamente più efficace l'aggressione dei patrimoni, l'aggressione dei beni, il sequestro, il pignoramento dei beni, addirittura del 41 bis, del famoso regime di sorveglianza speciale e di carcerazione dura che esiste nel regolamento penitenziario italiano, ed è assolutamente vero. Nella nostra provincia abbiamo un'esperienza di questi beni confiscati alla mafia, e la fattoria della legalità a Isola del Piano, che è gestita dalla sede, dalla diramazione provinciale, dalla sede provinciale di Libera. Marta Cecconi è di Libera e ci parlerà di questa esperienza.
Grazie, innanzitutto grazie anche a nome di tutto il coordinamento dell'invito. Il coordinamento di Libera di Pesaro e Urbino si è costituito nel 2011 su sollecitazione, ahimè, anche del bene confiscato a Isola del Piano, o meglio, il bene è nel comune di Montefelcino, ma se ne è assunto, insomma, la responsabilità di ridarlo in forma positiva al territorio locale, il comune di Isola del Piano, nella persona del sindaco Giuseppe Paolini. Si tratta di un terreno sul quale sono anche ubicate due edifici, una buona parte di terreno confiscato alla criminalità organizzata che all'epoca viveva in questa zona, ma con agganci mafiosi a Milano, nella Lombardia e quindi in un territorio anche più ampio. È stata l'occasione questa per far sì che si costituisse appunto il coordinamento di Libera, che oggi opera nel nostro territorio attraverso tante iniziative che poi brevemente vi illustro. La Fattoria della Legalità poi è un'associazione che oggi si occupa di organizzare attorno a quel bene tanti eventi, tante iniziative per far sì che si crei quella rete sociale che restituisca al territorio la positività di un impegno di questo genere. Attualmente il bene è ancora affidato al Comune di Isola del Piano, che a breve, abbiamo avuto un coordinamento in settimana, verrà affidato al coordinamento di Libera, all'associazione della Fattoria della Legalità. Come abbiamo iniziato per far conoscere questo bene? Abbiamo iniziato con quelli che sono un po' gli attori di Libera, cioè i giovani. Libera è l'associazione che credo tutti conosciate a livello nazionale, che tra l'altro quest'anno compie 20 anni, e abbiamo dato quindi le prime iniziative create attorno al bene sono state l'ospitare dei campi di volontariato che poi utilizzavano, oltre alla presenza dei giovani che appunto creavano movimento intorno a quel bene, anche proprio la forza fisica per ridare una condizione di accettabilità agli edifici in particolare, che erano veramente fatiscenti. Quindi forza fisica di giovani che venivano chiamati, sono chiamati tuttora, perché poi questa ciclicità è ancora attiva, a far sì che il bene possa essere utilizzato per tante iniziative. Chiaro che tutto questo è potuto avvenire con il sostegno di Libera Nazionale, perché pensate bene che nascendo da un territorio così un po' dal nulla si è creato il coordinamento locale grazie alla volontà di persone sensibili al tema della legalità, ma senza il sostegno di Libera Nazionale non si sarebbe potuto portare avanti alcun tipo di progetto. Abbiamo quindi creato un grosso evento con la presenza di Don Luigi Ciotti, che ovviamente ha dato un certo risalto all'iniziativa e quant'altro. Andando avanti, siamo stati capaci in questi anni di creare una rete sociale, quella che anche ci raccontava adesso, importante per far sì che il tema dell'illegalità in tutte le sue forme possa essere, ahimè, sentito, vissuto, partecipato. C'è necessità di creare una rete che evidenzi in qualunque luogo che purtroppo il problema c'è, esiste. Noi l'abbiamo fatto attraverso tanti impegni assunti principalmente con le scuole, perché da lì, come raccontava Giuseppe rispetto al progetto educativo, si deve partire da lì. Crediamo che soprattutto nelle scuole primarie, che ancora oggi frequentano il bene con delle visite organizzate attraverso appunto un collegamento provinciale importante, crediamo che da lì si possa far sentire i primi veri segnali di legalità. Abbiamo sensibilizzato l'attenzione attorno a questo tema, creando anche, agganciandoci ad eventi nazionali di Libera, tipo la carovana delle mafie che abbiamo ospitato nel bene, non l'anno scorso, mi pare nel 2013, se non sbaglio. Portiamo avanti una rete istituzionale che è fatta di tanti attori che, se all'inizio dell'organizzazione, insomma, non con diffidenza, ma ci stavano un po' lontani, adesso piano piano cominciano ad avvicinarsi, proprio perché, ecco, il tema è sentito. Ahimè, non siamo un territorio, insomma, immune, assolutamente. Le tante forme di illegalità che anche nella nostra provincia ci sono, ce le abbiamo, insomma, le leggiamo sui giornali tutti i giorni, e se non sono fatti di sangue, come quelli che ci raccontava Giuseppe, nei fatti abbiamo veramente situazioni dove appalti loschi, caporalato, tantissime insomma azioni che io definisco comunque criminali, di non legalità, fanno sì che la nostra provincia non sia assolutamente immune. Abbiamo poi organizzato iniziative pubbliche che ci permettessero di dare forza, di dare voce a un territorio che a partire da una criticità, da una negatività, perché comunque l'aver avuto un'esperienza mafiosa in provincia non ci fa belli, però a partire da una situazione negativa potesse invece far evolvere una situazione positiva e quindi di informazione per restituire a un territorio comunque una parte di positività e di impegno. Abbiamo fatto sì che in quel luogo si creasse un giardino della memoria, perché sono tante le vittime delle mafie. Il 21 marzo a Bologna, lo ricordo a tutti, ci sarà la giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie. Anche noi nella nostra piccola parte abbiamo creato un giardino della memoria, abbiamo ospitato anche famiglie di vittime delle mafie, anche questo perché crediamo che è importante che chi va a visitare quel bene, vi dicevo, ospitiamo campi di volontariato, campi scout, quindi tanti giovani possano toccare con mano che cos'è la storia della criminalità, certo ad un livello non così insomma sanguinoso, però assolutamente importante. Abbiamo e portiamo avanti progetti con gli studenti anche delle scuole superiori attraverso concorsi, attraverso progetti grafici per far sì che passi anche nelle scuole un messaggio di legalità. Tra l'altro poi i concorsi prevedono anche, ad esempio, l'ultimo importante che sta nascendo, è nato da poco, una biblioteca itinerante della legalità, il cui intento è quella di farla conoscere, di portarla nelle scuole e per stare sempre dietro a questa parte di informazione che spesso non è così insomma, come dire, scontata, perché poi ecco, si parla tanto di legalità anche in modo forse abusato, però nei fatti quando ci deve essere un impegno concreto e formativo non si riesce poi a portarlo avanti. Lo facciamo grazie a un gruppo di persone, tutte ovviamente volontarie, ma non solo persone fisiche, sono dentro il coordinamento provinciale di Libera di Pesaro Urbino associazioni, cooperative, soggetti privati, soggetti che si avvicinano per informarsi, per capire come possono fare legalità nelle proprie quotidianità, come fare azioni di un certo tipo piuttosto che come poter dare una mano. Quindi è comunque una situazione che ci rende in questo momento abbastanza affaticati, perché non sempre poi si riesce a dar risposta a tutto. Però rispetto a quando è stata pensata e rispetto a quando è stata nata, notiamo insomma che c'è una buona sensibilità in questo territorio, c'è una buona forza e soprattutto i giovani, veramente tanti, ripeto, dagli scout ai campi di volontariato, a tutte quelle che sono le forme scolastiche provinciali, ci sono vicine e in questo senso sono veramente una risorsa. Non so se ho presentato al meglio.
Grazie. Esperienza, soprattutto perché mi ha colto un aspetto, cioè che la cultura della legalità non è soltanto la cultura di rispettare la legge, è così come quando diciamo che pace non è solo assenza di guerra, legalità non è solo rispettare la legge, è molto di più, è creare le condizioni per un patto sociale, per un consorzio civile, per una cura comune di tutti quelli che sono i beni della collettività. Grazie ancora. E iniziamo a confrontarci su questi temi.
Scusa Giorgio, credo che ci sia un breve intervallo musicale, se non è saltato, c'è ancora. Ecco, allora inviterei chi ce lo deve. E poi apriamo il dibattito. Ho chiesto a un'amica, Simona Ricci, che è segretaria provinciale della CGIL, di portarci il suo contributo in apertura del dibattito, anche perché qualche giorno fa sulla stampa è comparso un suo intervento in cui, come diceva un attimo fa Marta, denunciava in qualche modo la presenza di infiltrazioni mafiose negli appalti nel nostro territorio. Quindi credo sia interessante, da un soggetto così importante nel mondo del lavoro come la CGIL, ecco, di sentire un po' il suo contributo, Simone, subito dopo l'intervallo musicale.
Noi siamo Mattia e Sara, siamo di Giovanizzazione Cattolica e ci è stato chiesto di fornire un contributo per questo incontro. Sapevamo poi perché, ma abbiamo pensato a una canzone che ci ispirava un tema di legalità e di pace in un certo senso. Allora, Fabrizio Moro ha scritto una canzone che si chiama Pensa e proviamo a farla ascoltare, sicuramente l'avrete sentita tante volte, però magari oggi può far pensare altre cose ancora.
Thank you.
segretaria provinciale della CGIL, che come ricordava Luciano ha rilasciato un'intervista, mi pare al Messaggero, mercoledì scorso, su queste infiltrazioni mafiose nella nostra provincia, se ce ne parla.
Intanto grazie, un doveroso ringraziamento per l'occasione che Luciano e gli altri organizzatori mi avete fornito, grazie a tutta la Galassi per la possibilità, diciamo, di ascoltare, insomma, questo suo approccio anche molto particolare, no? A questo tema anche difficile della 'ndrangheta. Lo dico perché non sono tantissime le occasioni che si hanno sul territorio provinciale di discutere di questi temi, e la maggior parte dei casi sono lasciati, appunto, Marta ve ne raccontava una parte, quella che viene chiamata, insomma, nel nostro paese la rete dell'antimafia sociale, di cui tra l'altro magari anche fino a Luciano, CGIL, di cui faccio parte, fa parte assieme a Libera ad altre organizzazioni, e non è un caso che, appunto, quando assieme ad altri attorno anche simbolicamente a questo bene confiscato alle mafie, la fattoria della realtà di Giorgio Spiano, abbiamo voluto far nascere il coordinamento di Libera, insomma, CGIL, la nostra organizzazione, ci è voluta subito stare per provare a mettere insieme, appunto, l'impegno dell'antimafia sociale con il nostro mestiere, che è fare sindacato. La premessa è doverosa perché dire di criminalità organizzata in provincia di Pesaro può sembrare una cosa strana, non lo è. Uno, se si fa anche il nostro mestiere, ma non solo, i magistrati che spesso sono stati con noi alla fattoria della realtà ci hanno raccontato tante cose purtroppo utili in questo senso. Non è scontato, perché chi dal nostro osservatorio, che per queste cose purtroppo è privilegiato, ha vissuto questi 6-7 anni di crisi economica, ha potuto comprendere come si sia innalzato in misura esponenziale il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nel nostro territorio. Non lo dico io, l'ha detto da ultimo in uno dei suoi numerosi interventi in proposito il procuratore generale della Repubblica delle Marche, Vincenzo Matri, all'inaugurazione dell'anno giudiziario, quando ci ha utilizzato questo termine: siamo circondati, questa isola felice che poteva essere almeno fino a qualche anno fa, in particolare la nostra provincia, non lo è più. L'isola felice che lo era, permettetemi magari un'analisi sociologica un po' spicciola, insomma, da sindacalista di periferia, perché eravamo, e non lo siamo assolutamente più, vi garantisco, una provincia di relativo benessere, non ricca, non eravamo, diciamo, la Lombardia piuttosto che l'Emilia Romagna, la vicina Rimini, che è una storia anche molto diversa, non eravamo, siamo una provincia povera, anche se la crisi ci ha pesantemente intaccato da questo punto di vista, e avevamo e abbiamo una struttura produttiva fatta da piccole e piccolissime imprese poco interessanti dal punto di vista della criminalità organizzata, e una rete istituzionale, un sistema delle autonomie locali ancora, lo cito un attimo su questa cosa, ancora resistente, diciamo, tutto sommato impermeabile a queste cose. E però se poi, insomma, con Libera queste cose le abbiamo fatte, anche denunciate spesso come campanelli d'allarme rispetto alla questione di cui vi dicevo, in provincia di Pesaro ci sono la metà dei beni confiscati alle mafie che ci sono nella regione Marche, censiti dall'Agenzia Nazionale. Una sorta, non so come viene da dire, una sorta di rifugio, no? Di territorio rifugio, cioè la criminalità organizzata. Quindi tutti questi piccoli campanelli d'allarme che la magistratura sicuramente sa leggere nelle riunioni sindacalisti, insomma, noi, pur non essendo, no, nel mestiere che facciamo, per motivi che potete comprendere, abituati a leggere questi fenomeni, intercettare le parole, i comportamenti, la gestualità, vi garantisco che i racconti dei miei colleghi in questi 2-3 anni hanno imparato a leggere anche la gestualità di questo, degli imprenditori, piuttosto che di prestanome, insomma, fenomeno piuttosto diffuso rispetto al quale, come dire, ovviamente tutte le volte che abbiamo una preoccupazione, diciamo, fondata, che sia così, ovviamente ci attiviamo di conseguenza con le autorità, pubbliche. E da ultimo, appunto, come diceva Luciano, nel discorso, anche per illustrare le nostre proposte, le nostre preoccupazioni al nuovo prefetto, da una poche settimane insediato, dottor Luigi Pizzo, abbiamo proprio voluto sollecitare pubblicamente questo nostro allarme, che guardate, è un allarme, secondo me, piuttosto concreto. Vi racconto una storia, piuttosto vera, che è significativa, nel senso che spesso la comunità organizzata arriva in territorio o, appunto, scegliendolo come rifugio, in Isola del Piano era il rifugio di un clan calabrese che in realtà però aveva tutte le sue attività criminali in Lombardia o comunque in Italia. Questo era un territorio rifugio. Dice, oppure arriva appunto in momenti di crisi economica, utilizzando prestanome ma neanche sempre, nei settori turistico ricettivi nella nostra zona, ma anche nell'imprenditoria locale, e arriva, come è noto, col sistema degli appalti pubblici e privati, e soprattutto arriva con le grandi opere pubbliche, con tutta la filiera della la catena degli appalti, dei subappalti che le grandi opere pubbliche portano con sé. E l'ultima grande opera pubblica, dopo 30 anni, perché come se ne facevano più un altro territorio, sono stati i cantieri della terza corsia della 14. E lì, insomma, i colleghi a metà 2011, più o meno nel pieno dei lavori, i colleghi che si vivono, i cantieri, i campi base di Marotta, di Fenile di Fano, hanno cominciato a, insomma, leggere dei segnali strani. Vi dico questo perché magari non lo sapete, a proposito del sistema paese degli anticorpi che non vuole, delle menti raffinatissime che non vogliono che questo paese si doti degli anticorpi per reagire. Il reato di caporalato nel nostro paese, e sapete benissimo ciò di cui sto parlando, Rosarno, la Puglia, tutte le filiere appunto degli appalti pubblici, è tale, quindi è un reato dal punto di vista penale, solo dalla fine del 2011, con una proposta di legge, tra l'altro di iniziativa sindacale, perché prima di quella data il caporalato, sapete, è un mix di intermediazione illecita di manodopera, estorsione, eccetera, eccetera, era punito con un'ammenda, una multa di 50 euro al lavoratore sfruttato. Ok? Questo fino a novembre del 2011, con questi anticorpi. Bene, per farla breve, su, oltre ad aver osservato nei nostri occhi determinati fenomeni, tre lavoratori dei cantieri della 14, tre carpentieri si sono fatti coraggio, si sono rivolti a noi e hanno denunciato il fatto che due capi cantieri campani che lavoravano per una ditta subappaltatrice di Autostrada S.p.A. li sfruttavano, trattenevano circa metà dello stipendio che avrebbero dovuto ricevere e ovviamente li ricattavano col mancato rinnovo del contratto. La prima cosa che fa un sindacato ovviamente si rivolge alla controparte, una cosa secondo noi grave, che fa in parte stupito, probabilmente perché non siamo abituati a questo tipo di contesti, è che la controparte, quindi l'azienda, non ha fatto di fronte a delle prove assolutamente conclamate quello che comunque si dovrebbe fare in questi casi, quantomeno per una ragione di opportunità, cioè allontanare, no, le persone direttamente interessate. Non l'ha fatto. A quel punto abbiamo deciso, a gennaio 2011, di presentare un esposto alla Procura della Repubblica per caporalato, ovviamente, con tutti i nomi e cognomi, eccetera, eccetera. Per un sacco di mesi non è successo assolutamente nulla e i cantieri andavano avanti. Vedete, per esempio, che i miei due colleghi, ovviamente, ovviamente non è tutto, ma non si sono più potuti presentare al campo base del femminile per motivi di sicurezza, come vi potete immaginare, perché vengono denunciati due capi cantiere. Non è successo assolutamente nulla, un'indagine a rallentatore, nel frattempo dopo un anno uno dei due è andato via, ma uno è rimasto, finché a marzo del 2012 decidiamo insomma di reagire e invitiamo a Pesaro a un convegno, ma che in realtà aveva lo scopo, come dire, anche di denunciare l'inerzia dell'istituzione, da questo punto di vista, l'ex procuratore nazionale antimafia per Luigi Vigna e il procuratore generale delle Marche Vincenzo Rossi a Pesaro, proprio parlando di caporalato, lavori pubblici, cantieri della 14. Guarda caso, dopo un paio di mesi, nel giugno del 2012, le indagini miracolosamente si sbloccano, viene fatto un blitz interforza nel cantiere della 14, elicotteri, cose che vi assicuro non serve assolutamente a nulla, perché il blitz spettacolare non serve assolutamente nulla, però comunque le indagini sono andate avanti. E a quasi 4 anni, insomma, quindi pochissimi mesi fa, dal nostro esposto, i due caporali sono stati, per fortuna, condannati intanto a 2 anni e mezzo di reclusione, sempre troppo poco, dico io. E a proposito di antimafia sociale e di impegno collettivo, abbiamo noi scelto nel processo di costituirci come parte civile, chiedendo l'esazione dell'anno, ovviamente simbolico, ma che abbiamo già deciso di rivolgere a Libera quando arriverà, perché come sapete scatta l'appello, e il giudice ha accettato la nostra posizione di giudizio come parte civile perché ha riconosciuto nel nostro statuto, nello statuto di CGL nazionale, gli elementi fondativi, cioè quelli che riguardano la difesa dei legami di comunità, del sentirsi parte di, del diritto a difendersi anche attraverso l'associazionismo, ha riconosciuto, diciamo, la legittimità della nostra Costituzione come parte civile. Ecco, ve lo dico perché ora i cantieri della 14 sono almeno nel nostro territorio terminati, sono però nella zona di Semigiari ancora, e arriveranno, spero che arrivino, perché comunque voglio dire, il sistema degli appalti genera il 15% del prodotto interno lordo nazionale, genera lavoro e voi sapete quanto abbiamo bisogno di lavoro, però l'appello che abbiamo voluto fare alle istituzioni pubbliche è questo: siccome è già accaduto, può accadere di nuovo, dotate di tutti gli anticorpi necessari come rete delle istituzioni locali e non solo, fa ovviamente anche l'associazione degli imprenditori che su questo insomma hanno delle responsabilità ben precise, perché insomma questo territorio non è affatto immune da cose che anche Giuseppe Lagana ci raccontava. Grazie.
Grazie. Altri?
Sì, volevo tra l'altro aggiungere che fra poco inizieranno i lavori delle cosiddette opere compensative, quindi anche se è finita la nostra struttura, la terza corsia, in realtà ricomincerà il cantiere.
Grazie a tutti, grazie dell'intervento. E dico delle cose da persona che sono stata più volte, per varie ragioni, nei territori della Calabria, della Sicilia, della Puglia, della Campania, come osservatore ospite per varie iniziative e quindi come un osservatore esterno. Anche a Reggio sono stata più volte alla mente. Ci sono delle cose, il primo impatto è vero che il nostro territorio è un territorio di rifugio, eccetera, ma l'impatto per chi viene da fuori ed entra un po' anche solo a guardare alcune cose rimane basito. E quella sottolineatura, quella rabbia di dire da chi parte stare, la domanda che volevo fare è questa. Secondo lei, in Calabria, quale consapevolezza c'è in questo momento da che parte stare? in rapporto anche ad altri territori che hanno scolarizzate diverse rispetto alla 'Ndrangheta, che sono diverse, la Sicilia è diversa dalla Calabria, che anche la Campania è diversa, la Puglia è diversa, la Basilicata è diversa, e queste cose si avvertono pure nel tempo del tempo. Allora dico, in che grado di consapevolezza c'è in Calabria anche la 'Ndrangheta? Questo vi manda a tenere il grado di consapevolezza anche perché gli anticorpi, come si diceva, nel nostro territorio sono importanti, capire in che punto si è. La seconda cosa, ed è questa è una di quelle cose che fanno la maniera basiti, facendo due cose, io sono stata una settimana vicino alla Venezia, in quella settimana ci sono stati incendiati tre esercizi pubblici, ma non in un paesino sperduto, un centro di Venezia, come potrebbe essere a Fano, sulla casa fuoco, a Caffè del Pasticcere, a Caffè Centrale e a Napranzo, ecco, è a Berlino, più o meno a questo livello, centro città, non è un paesino sperduto, no? C'è trasporto, Venezia, eccetera. Di queste cose erano sulle edizioni del Corriere della Sera locale, cioè il Corriere della Sera ha una edizione all'interno inserto per la casa, queste cose non importate, ma sul nazionale da niente, cioè non è che c'è una colla sciocca. E sono abbiamo invitato a fare l'intervento una parrocchia sempre alla Venezia, in un'altra occasione, e a tavola era, c'era il vescovo, cioè insomma, non è che ero anche lì con persone, e cioè, in maniera il parroco raccontava che avevano fatto io sono andato in ottobre, N funerali e la parrocchia, la più alta concentrazione di 'Ndrangheta, tanto vero prima di arrivare a conoscere la casa viva, da qui, loro dicono sì, più che vivo, perché qui c'è criminalità ordinaria pari a zero, cioè tu puoi lasciare le chiavi sulla porta di casa, il territorio è controllato, però si ammazzano, cioè solo, però c'è una cosa di loro, lo dicono in maniera molto tranquilla, cioè quella parrocchia era fatto 11 funerali a ottobre, 11 funerali di persone ammazzate. In quella parrocchia, mica era mica lì. Ecco, di questa cosa qui, se tu non sei lì e stai lì e rispondi con le persone, non mi avverti la minima traccia. Io forse sarò un po' più attento, però io non vedo titoli rispetto a questo. Dei 1500 morti a Reggio, io non credo che ci sia stato qualcuno che ce l'abbia nemmeno detto della guerra, eccetera, molto. Questo. Allora, è un progetto che bisogna far così per che così si combatte la grande con la mafia? O perché succede questo? Lo chiedo. Ultima questione, cioè, questi due temi mi sembrano... mi torna. Sempre legato all'incarico che ho avuto, in questi anni dobbiamo fare di un contratto molto importante per delle strutture a piacere. Uno degli interlocutori era un gruppo turistico molto importante, se dicessi il nome è un nome conosciuto, che però ha una sede nel sud Italia, quindi uno capisce di non si ha a che fare, o la sede non si ha a che fare davanti, la dico, quindi non il. L'investigatore privato con lui, e via più informale chiediamo e ci dicono che questi pagano il pizzo anche qua, sanno anche quanto paga il pizzo e anche a chi paga il pizzo. Allora non è questione che non lo so io, cioè come dire, ci sono le istituzioni hanno una percezione di quello che accade. Allora, perché questa cosa non si riesce a fermare? Perché io sono stupita come uno mi dice quanto paga, a chi paga e dica eppure, ecco, allora quella recidere in maniera forte questi legami delle truppe, ma non si vuole, non si può, eppure ci sono uomini che sono spesso senti.
No, questa è molto articolata e strutturata, quindi direi di se Giuseppe può rispondere a questo intanto.
Intanto grazie per quello che ha detto e per come l'ha detto. La consapevolezza. c'è, però evidentemente non è sufficiente. Per una serie di motivi storici, per una serie di fattori culturali, economici, però il dato di fatto è che non c'è, non è diffusa. Questo è il dato essenziale. Vi cito un piccolissimo passaggio di un libro che io riporto qui, scritto da un giovane giornalista di Reggio, che dirige un giornale online, si chiama Il Dispaccio. Ecco, una volta bisognava andare in edicola a comprarli. Oggi io vi invito, non perché la Calabria sia interessata da questo punto di vista, però oggi le nuove tecnologie consentono con un click ogni tanto di rendersi conto di quello che lei diceva, no? Di questa mancata anche informazione dettagliata. Siccome uno dei giornali, che ultimamente c'è un bel fenomeno, giusto, stanno sorgendo dei giornali online, quindi a costi contenuti, fatti da giovani giornalisti coraggiosi. Il direttore di questo giornale si chiama Claudio Cordova, che appunto lo cito nel libro e vi dico un po' la chiave di lettura che utilizza. Poi c'è anche Skrill.it. Solo il giornale, ogni tanto si va e si vede che cosa succede lì e cosa succede nel resto d'Italia, perché molto spesso su questo tema loro riportano le notizie non solo della regione e di Reggio, ma cosa succede in Lombardia, cosa succede in Liguria, e uno si fa un'idea. E in questo io penso che c'è bisogno anche, è faticoso, però di una riconquistare quello che, forse è un po' bizzarro quello che dico, quello che i nostri artigiani facevano, cioè la cura del particolare. Cioè, quando leggete un articolo, soffermatevi su quello che magari sembra il passaggio più insignificante, e lì invece c'è la chiave di tante cose. Confiscato a Roma l'hotel Gianicolo. Cioè, l'hotel Gianicolo si trova a due passi da Piazza San Pietro. Era un monastero, per il giubileo è stato venduto e già a quel tempo l'operazione era sospetta. Cioè, è andato in mano a una costa di palmi, in un luogo di accoglienza di turisti conosciuto a livello internazionale. A due passi di una caserma importante della Guardia di Finanza, accanto a degli immobili posseduti da un'entità importante, diciamo così, c'erano gli appartamenti di una cosca, a due passi dalla caserma della Guardia di Finanza. Allora, qualcuno dice che per tanto tempo, per troppo tempo, pezzi delle istituzioni hanno gestito il territorio in alleanza con la criminalità organizzata. E questa è l'amara e dura verità. E qui io mi rifaccio al meccanismo della dissociazione. Cioè, questo non è un paese che non è cresciuto, che non ha conquistato dei diritti, i nostri padri, i nostri nonni hanno fatto sacrifici, no, per arrivare dove siamo arrivati. Però, proprio perché funzionano anche a livello sociale questi meccanismi scissori, noi abbiamo portato avanti tutto un percorso di crescita culturale e politica, lasciando nelle zone d'ombra proprio questi aspetti. Cioè, il soggiorno obbligato, come dice Gratteri, io sono d'accordo, non perché allo stesso piano di Gratteri, perché sono d'accordo da cittadino, ha fatto questo. Per 40 anni è stata l'invasione silenziosa, nell'inconsapevolezza di una parte importante della classe dirigente. Cioè, il prefetto di Milano, fino a qualche anno fa, ma credo in, non so se in cattivo, penso in buona fede, io glielo davo a buona fede, e prima ancora il sindaco di Milano, ha detto che a Milano l'andrangheta non c'era. Fino a 3 anni fa, quando da 40 anni intere zone dell'Interland milanese sono in mano alle cosche. Vede? Allora, cosa dice Claudio Cordova? Ha scritto un libro, Il Sistema Reggio. Se poi volete fare una cultura, non sulla Calabria, ma su quanto la Calabria sia in grado di affondare questo paese, perché siamo a questo. Quando io dico emergenza democratica, dico questo. Cioè, secondo me oggi siamo nella condizione in cui o il paese rinasce con la Calabria, o questo paese affonda, o la Calabria affonda questo paese. Perché i signori hanno i soldi, muovono l'economia, pezzi importanti dell'economia. Non è più possibile dire tanto che me frega, la carta geografica, se vi faccio vedere dove sta Platì, San Luca, e se voi andate a San Luca, ma voi la prima cosa che vi chiedete, ma è possibile che da questo luogo sia nato tutto questo? Si rimane basiti, certo, io la capisco, si rimane basiti, sono in tutto il mondo ormai. E allora, c'è un sistema, il concetto di sistema è fondamentale. Cos'è un sistema? È un aggregato di parti che dipendono le une dalle altre secondo leggi e regole fisse e tendono a un medesimo fine. E fuori dal potentissimo elitario e pervasivo gruppo del sistema ci sono fortunatamente gli uomini e le donne del non sistema. Cioè, non penso di dire una novità, ma ci sono pezzi delle istituzioni, pezzi della massoneria che sono alleati con la criminalità organizzata. Se questi legami non vengono recisi, ma facciamo della retorica. La dicevo, se volete conoscere un po' la dinamica di dove può andare questo paese, io ho scritto questo libro, però quando delle cose sono belle parlo anche delle cose belle che hanno scritto gli altri. Ci sono secondo me tre romanzi che illustrano bene la situazione laggiù e che aiutano a capire il presente di questo paese e il passato. Uno è Contrada Armacai, il libro di un giornalista dell'Espresso, Gianfrancesco Turano. Un altro è il romanzo che sta alla base del film Anime Nere, se non siete andati a vederlo, andate a vederlo al cinema, e si chiama Anime Nere, e l'altro è Il prezzo della carne di Mimmo Gangemi. Forse era dai tempi di Corrado Alvaro che non c'erano tre volumi che sono delle, secondo me, opere letterarie proprio. Io ho letto Contrada Armacai, gli altri ancora no. Quello è un libro che va letto fino alla cronologia che sta, all'ultima parola della cronologia, perché vi fa capire, ad esempio, cos'è Gioia Tauro. È la tesi dell'autore Gianfrancesco Turano, Gioia Tauro, da un certo punto in poi è diventato una delle basi logistiche dei servizi segreti occidentali. Per cui quando lui dice, e anche alcuni giornalisti lo dicono, quando si scopre un carico di cocaina è perché si vuol far vedere che qualcosa si è fatto, ma chissà quanta ne è passata prima. Questo è. Certo, poi il Presidente della Regione Calabria parla della valorizzazione di Gioia Tauro, va benissimo, però se Gioia Tauro non comanda lo Stato e comandano pezzi dello Stato in alleanza con la criminalità, ma di cosa stiamo parlando? Cioè, cosa vado a dire io al giovane? Impegnati, dai espressione alla tua creatività, studia, se poi al momento delle decisioni politiche fondamentali la realtà è questa. In questo c'è una responsabilità anche della Chiesa. A me è stato rimproverato un po' alla calabrese, no? Non ha tanta parola silenzio, io faccio parte anche di un organismo ecclesiale, qual è la Caritas. Io non ho parlato, come dice, del ruolo della Chiesa cattolica, perché non è, secondo me, oggetto di studio di questo libro e perché io non sono esperto. Non basta essere appartenenti a un ambito anche culturale per essere titolati a parlarne. Tra l'altro io parlo di chiese, metto insieme associazioni chiese, perché se in un territorio c'è la presenza di una chiesa e non è quella cattolica, perché la devo escludere da un lavoro sociale, no? In cui, in questo io sottolineo una cosa importante, io non sopporto la locuzione se ciascuno facesse il suo dovere. È un'illusione, perché c'è una parte dei cittadini di questo paese che del fare il proprio dovere non gliene frega nulla. E questi sono gli appartenenti alla criminalità organizzata. Non significa che chi sta là dentro è condannato per sempre, non sto dicendo quello. È che se tu non prendi consapevolezza, aiutato, faticosamente, che quella non è la collocazione dove devi stare, che appello faccio se ognuno facesse il suo dovere? Io sono affezionato, pur non avendolo conosciuto, ha una locuzione di Papa Giovanni XXIII, gli uomini di buona volontà, cioè coloro che hanno una storia diversa dalla mia, hanno un impegno diverso dal mio, però su alcuni valori ci ritroviamo e faccio il tratto di strada per come lo posso fare, per cui faccio il tratto di strada anche con Marta Cecconi e anche con Simona. Questa è, cioè faccio alleanza con queste persone perché si pongono il problema. Perché ritornando alla Chiesa Cattolica Italiana, poi c'è un fatto particolare, questo è un aneddoto, no? Diceva Luciano che fate l'incontro e il Papa parla prima, oppure vi ruba l'interlocutore. Io la prima volta l'ho presentato in parrocchia il 21 giugno e il Papa in quell'occasione ha tuonato a Cassano. Ora facciamo l'incontro qui e stamattina il Papa parla. Prima o poi forse ci incontreremo e ci diciamo qualcosa. Ecco, se voi andate a vedere i documenti, la Chiesa Cattolica Calabrese, cioè la Conferenza Episcopale Calabrese, mica è la prima volta che fa il documento sull''Ndrangheta. L'ha fatto anche in passato. Chi giustamente dice non è la prima volta, di cosa vi meravigliate, ha ragione. Perché non è il primo pronunciamento, forse questo è fatto in maniera più intensa, più appassionata, più efficace. Il problema è il passaggio dalle parole ai fatti. Dagli altari delle chiese di Reggio e della Calabria hanno tuonato in pochi. E se non si fa coraggio il pastore, volete che le pecore... Sì, ci sono state, però poi è una questione anche di ruoli, no? Se dentro le chiese chi ha la responsabilità per ruolo non prende posizione. A Reggio Calabria è ancora una notizia il fatto che Don Italo Calabrò, vicario episcopale a suo tempo, prese posizione durissima nei confronti dei sequestratori del piccolo Diano, figlio di un imprenditore. E questa cosa fu una cosa clamorosa, perché era clamorosa la presa di posizione. Se è clamorosa la presa di posizione, significa che prima questa presa di posizione non c'era. Quindi, quando io dico nessuno salga in cattedra, non che non abbiamo parlato, meno male, abbiamo anche pensato, però poi i pensieri vanno messi in parole, parlate o scritte, e poi si devono tradurre in atto. Poi possiamo sbagliare. Però è questo che è mancato. Allora, c'è una consapevolezza a macchia di leopardo, così come la Calabria. Io quando qualcuno mi dice, i miei amici, voglio venire in Calabria, io ho smesso di dire sì, vieni, no, perché poi ognuno cerca di aiutarsi come può, no? Guarda che non è solo 'Ndrangheta, non è solo, c'è anche altro, è profondamente vero, però noi abbiamo la incapacità, e questo dobbiamo riconoscerlo, di fare sistema. Cioè, io preferisco, nella città di Reggio, che ha dei luoghi splendidi, fare io da guida turistica, perché so dove portarli. Perché se questi li lascio da soli, e c'è un problema, ma non perché qualcuno, perché accanto alle cose belle c'è lo schifo, ma non episodico, sistematico. E noi facciamo della retorica, con un mio anche amico giornalista dice, abbiamo il mare, abbiamo i bronzi, abbiamo la storia, siamo figli della Magna Grecia, un'identità declinata al passato. Sì, ma il presente e il futuro? Il sistema dov'è? Per cui io porto i miei amici, dico, beh, vieni a trovarmi che ti porto io. Perché se no, ci sono delle eccellenze accanto a delle contraddizioni spaventose. Spaventose. Questo è. Io dico che c'è un movimento interessante a Reggio e in Calabria, molto faticoso però c'è. E spero che vada a buon fine. C'è anche una parte del mondo del giornalismo coraggioso, ecco, citavo questo giornale, Claudio Cordova, che ha scritto questo libro Il Sistema Reggio, ci sono altri giornalisti che si stanno impegnando, ecco, cercano di porsi in maniera critica, soprattutto nei confronti di se stessi, della realtà in cui vivono. Io vivo a Roma ormai da molto tempo, non ho tagliato per niente i legami con la mia terra, però di fatto dobbiamo riconoscere che tante responsabilità ce le abbiamo noi, cioè è inutile che continuiamo in questo esercizio lamentoso che gli altri ci vedono male, noi abbiamo delle grosse responsabilità. E poi, come dire, quando non si prendono delle decisioni dove vanno prese, è arranchi. Perché se non so se voi state seguendo anche lontanamente la vicenda della Regione Calabria, cioè, a 2 mesi dalle elezioni la giunta regionale non è a completo, Poi le decisioni si prendono lì, l'imbuto è lì, quindi questo è un gran problema. È un gran problema però che abbiamo tutti, secondo me. Quello più cresce questa consapevolezza che facciamo parte, che siamo tutti sulla stessa barca, oggi più di ieri, più forse qualche speranza in più, perché questo scalcagnato paese faccia uno scatto in avanti, forse abbiamo qualche speranza in più di pensarlo. Però è così, c'è ancora un livello di consapevolezza che non è adeguato alla gravità della situazione.
Ho un disolo Marta, Simona, Simona Bocoglia, altre volte Michela, e un altro intervento. Qui le donne sono in gamba, qui le donne sono contro, quindi mi ha fatto immenso piacere che il coro sia stato ricco e di speranza da parte delle donne. A prescindere da questa osservazione, quando io sento che si affonda qui, non sto pensando a quei poveretti che vengono dalla Libia, ma l'Italia affonda, perché non operiamo con sistema. Quando lei mi dice che c'è un'emergenza democratica, io avrei voluto vedere due parole di seggiola stasera, 200 persone. Noi stiamo pensando con i nostri buoni sentimenti di salvare qualcosa. Grazie a Dio, però la politica dov'è? Allora, a credere che aspetti economici, ho detto, ma io so che molti bei ritornano alla grande, è stato detto, che altri occupati vengono poi devastati, per cui i giovani si vedono le loro coltivazioni rovinate, ditte tagliate, i beni che tornano a loro. Riconquistare le piazze, chiudo qui, è un auspicio. Questa serata stupenda, per farsi riflettere, deve essere pubblicizzata, riempire le piazze, essere cittadini attivi. Io faccio parte ormai da 20 anni di cittadinanza attiva, ma vedo un'insensibilità grossolana, solo quando ci tocca le tasche nostre. E la vita dove? La vita. La speranza, lei ha parlato di speranza, di progetto, di democraticità, riconquistare le piazze e le strade. E un'ultima cosa che dico, lotta all'abbandono. Oggi leggiamo su Avvenire che molti amanti propri del Sud, è un fatto italiano che molti non sono diplomati né laureati rispetto alle altre nazioni, abbandonano la scuola, ma senza scuola chi educa? Quei giovani che picchiano, che rompono, che si divertono a devastare, non solo gli sportivi o gli amici, che non hanno senso civico, la scuola, allora la credibilità alla scuola, quindi passare dalle parole ai fatti. Lo dobbiamo chiedere, grazie di questo contributo eccellente, dalle parole ai fatti. La Chiesa qui a cui partecipo deve riuscire a fare immensamente, con giovani in gamma, però non basta. Proiettarsi fuori, far capire che c'è gente che ha sentimenti, idee e progetti, perché può passare dalle parole ai fatti. Grazie.
Cara Luzia, mi considero come una donna, perché donna.
E infatti vorrei fare proprio un intervento da donna, ritornando proprio al suo libro, a questa alleanza tra il maschile e femminile nei primi anni di vita del bambino o della bambina. E io devo dire che per me illuminante è stato il libro di Livio Abbate, visto che lei ha citato molta letteratura, e Femmine ribelli. Quanto è difficile per le donne ribellarsi a questo sistema, perché purtroppo dice una società che è poco, esiste ancora anche il diritto d'onore, quindi le donne in fondo sono delle schiave, quindi non hanno la libertà di agire, di muoversi secondo anche quello che è il loro pensiero, perché la punizione, una delle punizioni più grandi che viene data se si ribellano è quella che i figli gli vengono tolti, oppure vengono uccise proprio per mano del padre, se non del fratello, perché comunque hanno fatto un'onta alla famiglia. Quindi mi sembra molto, molto difficile, molto complesso veramente il ruolo della donna, perché se si può parlare in qualche modo di uno spostamento, è uno spostamento di emancipazione, non di una presa di coscienza, perché molto spesso non hanno neanche lavoro. E devo dire che in tutto questo un grande aiuto forse perché qualcosa si muove l'hanno dato anche i social network, nel senso che queste donne che spesso vivono in casa chiuse hanno avuto la possibilità di collegarsi con il mondo e di vedere che un altro tipo di mondo c'è, che esiste, e quindi in qualche modo si sono potute confrontare. Ma questo libro veramente io lo consiglio tanto, perché è di un dolore estremo che rimane nel corpo e nella mente per tanto tempo, però tu capisci che cosa subiscono le donne, cosa ha subito Giulio Pesce, che cosa hanno subito altre donne, e questa cosa che addirittura a volte vengono uccise con l'acido, proprio come a bruciare un corpo che non deve più parlare, che non deve più esistere. E quindi io devo dire che veramente chiedo alle donne e anche agli uomini di capire qual è la condizione delle donne e perché anche nel contesto educativo della famiglia agiscono con quella modalità, a quale ricatto vengono proprio sottoposte e proprio pagano con la vita. E poi rispetto alla Calabria volevo dire anche questo, perché è una terra che insomma sento vicina, non so perché, forse perché sono da sempre con le Medici. E allora sono venuta per i fatti di Rosarno e sono tornata lo scorso anno a Polistena. Ecco, io devo dire che il centro di Polistena è un luogo che può dire c'è futuro. Allora, questo luogo sottratto alle mafie, che svettava su tutta la valle fino ad arrivare a Rosarno, ti fa vedere che un altro modo di stare c'è. E anche l'amministrazione che, voglio dire, che governa Polistena mi sembra che abbia quella sensibilità, perché lì si sono messi insieme Emergency, Libera, si è messo insieme una cooperativa sociale, c'è un modo di stare che comunque passa un altro pensiero e passa anche nelle persone che vivono a Polistena. Io che avevo visitato Rosarno, Gioia Tauro e altri luoghi, a Polistena ho respirato un'altra aria. Quindi è soprattutto il discorso culturale che deve passare, le persone non devono sentire questa solitudine estrema di dire sono sola, cosa posso fare, posso rimetterci solo la mia vita e posso solo fare questo, perché se sei sola in fondo dici rischio solo sulla mia pelle e non posso fare nulla di altro. Ecco, allora volevo dire che le donne fanno tanto, ma possono anche fare poco perché il contesto è quello che è.
Sì, vi dico anche un'altra cosa. E intanto mi riallaccio a quello che diceva lei. Io una cosa sto maturando. Vabbè, io ho scritto queste 4 pagine. Ne parlo anche se incontro 3 persone. Cioè, a me fa piacere che chi è venuto qui ha deciso di sabato pomeriggio di dedicare innanzitutto il proprio tempo, no? A questa iniziativa. Certo, concordo, se fossimo stati in 200 ancora meglio, però io avrei parlato anche a 4 persone. Ecco. Questa è il 4. Poca cosa, 0 è altro. Questi siamo e da qui partiamo. Quindi concordo con quello che ha detto. Ecco. Bisogna lavorare con quello che abbiamo, questi siamo, quest'altro. Quello che diceva lei, sì, non c'è una soggettività, la donna è donna di, appartenente a, è sempre stata uccisa, anche i bambini, lo ripeto, è un falso storico, il fatto di Cocò a Cassano è l'ultimo di una catena di omicidi. Dico anche che c'è un ruolo attivo e un ruolo passivo, come diceva Giorgio, no? Quando il capoclan è detenuto, il capoclan può decidere di delegare un altro uomo oppure la moglie, che assume la reggenza del clan. Sono state donne che hanno partecipato a sequestri di persona, quindi non c'è solo un ruolo educativo, c'è un ruolo attivo e passivo, da sempre. Quindi anche oggi. Riguardo a quello che lei diceva, Massimo, uno dei membri di una delle 2 coppie, quando una donna rimane vedova di un uomo ucciso, qui c'è un'idea di welfare. Però stranamente le donne, io dico alcune donne acculturate, regine, di questa cosa faticano a capirlo, perché quando si parla del ruolo della donna vedo meno resistenza fuori che dentro la città di Reggio Calabria, perché è come se questo libro parlasse dell'emancipazione, della messa in discussione dell'emancipazione. Non c'entra niente, è un'altra cosa, non ha a che fare col femminismo, io tra l'altro non sono esperto, è un'altra cosa. E sembra che la prima reazione è questa: trovo più capacità di lettura all'esterno che e accoglienza che dentro quell'ambiente, perché sembra un oltraggio, no, a un mondo femminile fatto di impegno, e ce ne sono tante. Allora, quando una donna rimane vedova di un uomo ucciso, il clan si fa carico di lei, ed enfatizzando questo aspetto e intensificando il senso di colpa, ecco perché io rimando sempre ai meccanismi psichici, la imprigiona. Ti hanno ammazzato il marito e te ne vai per i fatti tuoi? L'uso della parola, no? Che vedova sei? Così onori la sua memoria, così la difendi? E ancora, eri sola, ti abbiamo aiutato e ora te ne vai e ci lasci? Queste parole esprimono bene il vincolo attuato su queste donne e tale logica si tramanda ai figli. Tuo padre è stato ucciso e noi abbiamo aiutato tua madre. Dice Massimo, se sei capitato in una famiglia che è in lotta con un altro, non puoi fare altro che occupare il tuo ruolo, non hai possibilità di trasgredire. In un'altra parte dell'intervista dice, una condizione in certi casi è necessaria, sto per dire una cosa forte, ma la dico perché ne sono convinto, ed è un'affermazione della moglie. Come sottolineava Gianna, in certi casi bisogna allontanare questi bambini dal proprio ambiente. Niente da fare. Alcuni storcono il naso. In certi casi, per due motivi. Uno, perché non ci sono le condizioni per... Ma questo è sempre per decisione del tribunale, eh? Ma perché uno si alza la mattina, eh? Perché evidentemente non c'è altra strada. L'altra perché in alcuni casi i bambini sono a rischio della vita. Cioè per far salvaguardare la vita, non perché ci siano altri motivi. Nel contempo occorre proporre valori forti. Il rispetto per la vita, la solidarietà, la partecipazione, l'impegno a favore degli altri. Poi conclude con una frase bellissima. La cultura mafiosa è una calamita. E allora bisogna costruire altre calamite che attraggono. Questo è molto difficile, ma non impossibile. E mi riallaccio a quello che diceva lei prima, citando un altro passaggio, perché poi alla fine sto titolo, no, l'andrangheta anche femmine non è bella, cioè se non è anche ulteriormente spiegato rimane un po' ambiguo, no? Allora io dico così, cos'è la bellezza? A mio avviso essa comprende l'estetica, che ha un suo ineludibile valore, ma la supera. Di una persona che ci colpisce per il suo modo positivo di vivere le relazioni, si dice una bella persona. Subiamo la fascinazione di un luogo bello, l'andrangheta opera in direzione contraria. A pensarci bene, essa nega la bellezza, e negandola la rifiuta. Ma vivere per la bellezza non è facile, non è spontaneo. Bisogna essere disposti a un duro lavoro su di sé, che implica un'approfondita riflessione sulle luci e le ombre che ci portiamo dentro, passaggi necessari e propedeutici per trasformare se stessi e la relazione con i luoghi in cui la vita ci chiama a vivere. Non sempre siamo disposti a farlo, è necessario lottare. Quindi questa per la fine è l'idea di bellezza, non fatto estetico. Noi dobbiamo lavorare per costruire belle persone e per costruirci come belle persone, in questo senso. Ecco poi, insomma, che si chiude il cerchio su questo titolo un po' ambiguo, anche un po' accattivante, però che andava anche ulteriormente illustrato.
Facciamo un ultimo giro, raccogliamo gli ultimi.
Io vorrei suscitare qualche considerazione, riallacciandomi a un certo punto del tuo intervento, quando hai detto prima che bisogna creare degli anticorpi alla base finché lo Stato non decide di recidere, no? Cioè,
Io dico, potrebbe essere molto facile combattere o uccidere una mafia. Allora, di noi individualmente sanno tutto all'interno dell'interno, gli uffici dell'entrata, gli uffici delle finanze, gli uffici del catasto, tutte le utenze,
le compagnie telefoniche,
i comuni. Allora, oggigiorno con i mezzi telematici che abbiamo, no? Controlli incrociati su ognuno di noi, farebbe venire a galla tutto quanto di effettivo e reale c'è dietro, no? Allora, probabilmente tutto questo non lo si vuole dall'alto e viene da pensare che sia molto vero quando dicono certi deputati che dicono siamo costretti a stare gomito gomito con tanti collusi con le mafie, no? Allora questo spiegherebbe tante cose. E da qui nascono considerazioni da fare. Allora, a questo punto, sì, bambini di anticorpi da creare alla base andrebbero molto più orientati questi anticorpi da inoculare agli elettori, no? Secondo me. Una seconda cosa volevo dire che resto a volte abbastanza sconcertato quando sento stampa, radio, televisione dire il tale, no? Il tale X appartenente alla cosca del ritenuto appartenente o favoreggiatore, questo sbalordito, ma come? Ma di una persona a piede libero, normale, tu ti permetti di dire così, fa paura questa cosa, perché diamo per scontato, e diamo per accezione normale che uno ritenuto tale con lui possa stare liberamente in giro in società. Allora, siamo arrivati a questo punto ad accettare come normale quello che normale non dovrebbe essere. È assurda questa cosa. E adesso sconcertarti come cittadino.
Io intanto ringrazio vivamente perché ho sentito delle cose straordinarie. E mi voglio...
Più vicino, ma si sente.
Ma si sente. E vorrei rivolgermi allo psicologo, al dottor Giuseppe. E ritornare all'inizio, perché ho sentito questa seconda parte molto bella, molto illuminante, molto, però insomma, che mi fa pensare a una speranza ancora troppo bambina o il terrore che si perda nel bosco, no? Vorrei tornare proprio invece al processo di identificazione e di appartenenza, cioè in principio, all'inizio, questo processo di identificazione di appartenenza, perché si è riunito intorno a questa delinquenza, a queste associazioni che si mettono insieme per delinquere, in principio proprio, come è nata? E in secondo luogo, volevo dire, ritornare sempre sul ruolo della donna, poiché sono stati toccati dei principi psicopedagogici estremamente importanti, quali abbiamo toccato l'inconscio, abbiamo toccato la proiezione, abbiamo toccato l'assimilazione e l'accomodamento, che sono, no, questi fattori fondanti per lo sviluppo della personalità. Allora io mi chiedo, la donna è veramente succuba dell'uomo oppure per mettere in atto questo processo educativo, tra virgolette, diseducativo, è invece consapevole e quindi lo fa in modo razionale, cioè tutte le donne sono d'accordo con gli uomini o c'è qualcosa che si oppone, e se si oppone cosa succede? E allora rigiro la domanda all'amico Giorgio Magnanelli, perché tu dici che la donna è destale e madre del dolore se così consapevolmente crea un figlio che poi sappiamo noi quanto la scuola invece sia, sì, la scuola è fondamentale, però l'educazione che si riceve in famiglia è senz'altro basilare, perché poi noi insegnanti ci troviamo con dei ragazzi già magari in età dell'adolescenza eccetera, e si capisce quanto sia difficile operare in quei momenti, no, anche di sconcerto, di confusione eccetera. Ecco, questo volevo dire, questo ruolo della donna, a me pare, se è così, mi pare consapevole, perché neppure un insegnante di solito usa quest'arte per poter sviluppare la personalità del ragazzo. Grazie.
C'è ancora qualcuno?
io volevo chiedere una cosa a Marta Cicconi, perché lei non ha parlato del fatto che in questi anni la trattoria della legalità ha subito devastazioni e attentati. Ecco, non so se non l'hai fatto diversamente, però a me sembra un fatto molto forte, perché una cosa è che ci sia stato e ci sia nel nostro territorio una presenza di organizzazioni mafiose che poi magari operavano all'estero, ma se sono avvenuti questi fatti qui da noi, vuol dire che c'è una presenza attiva. Quindi non so adesso se c'è qualche notizia sull'indagine eccetera, ma questo mi ha molto colpito e quindi magari nelle risposte vengo voglio anche.
Diciamo via conclusivo.
Ma io sì, velocemente rispetto allora a quest'ultima cosa. La fattoria ha subito in tre anni tre interventi insomma critici, devastazioni, furti e sì, più che altro ecco questa parte qui. Sono sincera, non ho un aggiornamento sulle indagini, questa parte adesso non ve la so restituire. Siamo andati avanti, siamo andati molto avanti, con forza, perché a fronte di questi eventi già nei giorni successivi abbiamo organizzato su quel bene eventi che dimostrassero con quanta forza il coordinamento locale di Libera, i cittadini di Isola del Piano, perché comunque il bene è al comune, e le associazioni che sono vicino Libera volevano dimostrare, hanno dimostrato come con forza avremmo continuato e come stiamo andando avanti. Tutto quello che nella presentazione in modo forse frammentario vi ho detto, cioè tutti gli eventi che abbiamo tenuto, che continuiamo a tenere attorno al bene, hanno l'intento di tenere alta l'attenzione di un territorio che insomma non fa un passo indietro. Non lo fa perché, e qui innesco una riflessione anche sulle ultime sollecitazioni, prima di tutto siamo cittadini capaci con una responsabilità che ognuno di noi ha, la sente come insomma attiva e forte, di andare avanti con una intelligenza che supera anche un atteggiamento istituzionale che a volte è venuto meno. Nel nostro territorio, parlo della nostra provincia, anche quando il comune piuttosto che la provincia, piuttosto che l'assessore, piuttosto che un politico ci diceva ma no, non lo fate, state un attimo calmi e buoni, non l'abbiamo fatto perché si annullerebbe tutto quello per cui insomma stiamo a parlare qua oggi adesso, cioè il portare un atteggiamento positivo, una forza che è quella che ha Libera come soggetto nazionale, insomma, come principio. Ma credo anche che non potrei nemmeno stare qui a colloquiare con voi oggi se non fosse stato questo l'atteggiamento che mi fa stare dentro Libera. Come me ci sono tante altre persone che fanno questa azione. In quanto donna innesco una piccola riflessione. Ci sono state tante donne che si sono ribellate alle mafie, tante. Alcune hanno pagato con la propria vita, altre pagano con dei silenzi perché vivono insomma in situazioni di scorta, di chiusura, di allontanamento dal nucleo familiare. Questo fa di loro comunque esempi di forza, di coraggio, dai quali Libera attinge anche negli incontri con le scuole e con il mondo educativo in genere. Io le ho conosciute.
In questo contesto,
I figli spesso riescono a seguire la madre, sì, spesso riescono a seguire perché si crea una situazione di accoglienza insomma in toto, il nucleo familiare viene il più possibile tutelato. Chiaro che anche questa è una forza che insomma in occasioni come queste deve essere insomma restituita, perché altrimenti non sarebbe una informazione completa. E anche non sarebbe giusto relegare, no, solo alla figura, al genere maschile, ecco, la forza, che invece io reputo assolutamente importante anche il presente nelle donne. Ho conosciuto delle donne insomma, che lottano contro le mafie, non so, la presidente del Consorzio di Libera Terra Mediterraneo, Valentina Fiore, è una di queste, una ragazza giovanissima, 35-36 anni. Le terre, i beni confiscati in Sicilia, nel territorio attorno a Palermo, subiscono attentati ovviamente anche più importanti. Una donna capace di portare un messaggio di legalità in luoghi pubblici, rinunciando anche a scorte, delle volte non so se coscientemente, non so, questa è una valutazione che non sono riuscita a fare, forse Giuseppe Laganà potrà dirne più di me, però ecco, credo che se solo si fa un passo indietro rispetto a tutto quello che c'è di legalità e tutto quello che nel nostro territorio, a partire dal nostro territorio, solo un passo indietro ci fa tornare indietro di anni, veramente di anni. Non si sentiva la necessità del coordinamento di Libera nella nostra provincia 10 anni fa. Adesso ci cercano. Questo per me è un passaggio importante, positivo, e io, per come riesco a starci assieme ad altri tutti i colleghi, insomma, continuerò a farlo, ecco, nella forma in cui sono capace, con una forza e insomma, con una certa anche, come dire, delle volte anche con un po' di testardaggine, perché ci vuole anche quella.
Questo è notevole, però la mia domanda era diversa.
Sì, no, era una riflessione, chiedo scusa, era solo una riflessione.
Della forza della illegalità.
Sì.
Perché è una cosa un po' diversa.
Diciamo sulle origini storiche, io posso dire delle cose, però qui ci sarebbe bisogno di chi proprio studia. Ci sono i libri di Enzo Sciconte sulle storie, lui è docente a Pavia di storia delle mafie, o anche i libri di Isaia Sales, che è docente di storia delle mafie al Suor Orsola la Benincasa di Napoli. Però diciamo che quello che posso dire a questo proposito è che senza risalire ai retaggi magno-greci, no? Perché poi sembra che c'è tutta una derivazione di una certa impostazione, no? Che viene da lontano. Beh, l'unità d'Italia è stata fatta come è stata fatta, per cui, ripeto, quello che era il vuoto in certe località è stato riempito da queste organizzazioni che poi hanno preso sempre più piede. Ecco. Questo non è. Sul resto lei tocca un aspetto che appunto a molte donne dà fastidio, cioè è che secondo me è vero, come è vero che non tutte sono passive, no? Perché sono alcune che sono riuscite, e anche a prezzo della vita, Maria Concetta Cacciola, Rita Atria e tante altre hanno pagato con la vita, non è che tutte sono uguali, ecco perché dico l'arte della distinzione, no? Cioè, io non mi sogno assolutamente di dire che tutte le donne che stanno là dentro sono tutte asservite, dico che è difficilissimo uscire, ma non è impossibile. Allora, in quel contesto c'è chi decide di uscire, dico una cosa forse pesante, c'è a chi piace stare là dentro, perché esercita un ruolo di potere. Perché sempre nelle interviste c'è una nonna a cui piace comandare. Gianna la chiama la matriarca, cioè quella che disponeva. Allora, in una divisione dei compiti, tu, maschio, ti occupi degli aspetti esterni al clan, di questi aspetti di controllo delle donne sulle donne, delle donne sui figli, delle donne sulle cognate, della nonna sulla nuora, della nonna sulla figlia, me ne occupo io. C'è l'esercizio di un potere. È questo che secondo me rende inutile qua dentro, e lo ripeto, la chiave del femminismo. perché c'è un piacere nell'esercitare un potere. Io so che non ho un protagonismo in un altro ambito e mi ritaglio quel luogo di potere. E comandare è una cosa che ci piace a tutti. Bene, quando io dico non saliamo in cattedra e guardiamo le luci e le ombre, dico che ci piace a tutti, perché io ho parlato di alcuni meccanismi, anche perché non potevo, cioè, ci sarà anche qualcun altro che lo farà meglio, io spero che questo filone venga approfondito da altri, perché io ho come la sensazione di aver detto quello che in questa fase potevo dire, oltre non so, infatti chi mi dice ma approfondiscilo, ho la sensazione che direi delle ovvietà, però c'è il discorso dell'invidia, che ci appartiene a tutti, cioè sono tutti quegli affetti, quei sentimenti che girano dentro di noi, e di cui bisogna essere consapevoli, perché a volte dietro la critica anche radicale e feroce si nasconde tutto quello che è stato, come dire, raccontato anche nell'aneddoto della volpe e dell'uva. No? Siccome io non ci arrivo è cattivo, però ci dovessi arrivare già per il fatto che ci arrivo io va bene, no? Quindi di queste cose li ospitiamo tutti dentro. Quando io dico un duro lavoro su di sé è necessario lottare, perché sono umani lo scoraggiamento. Cioè io vi dico un episodio successo, non è che io sto qui così tanto tranquillo, cioè cosa voglio dire? Cioè, questo libro ha creato un po' inquietudine anche a casa, cioè, mia moglie ha detto, ma cioè, che cosa vuoi fare, no? E io mi sono chiesto, ma perché nasce questo libro? Nasce per una forma di narcisismo? Perché c'è anche questo, io me lo sono chiesto, forse nasce anche per una forma di narcisismo? Adesso bisogna essere onesti, solo questo, se solo questo sarebbe grave. Forse nasce da un tentativo di elaborazione, vi dico, è un libro che viene da lontano, no? E io una delle botte più forti che ho ricevuto l'ho ricevuta dalla mia analista, qui in sala c'è una collega con cui abbiamo fatto un percorso di formazione psicoterapeutica, no? È lì, Fanete Doc, Morena. E io quando, sa, noi siamo obbligati a fare un percorso di analisi, allora uno entra, no? Entra tutto baldanzoso, no? Ora vengo qui e ti faccio vedere chi sono. Bene, a un certo punto ricevo un'interpretazione di questo tipo. Sai, ho scritto questo, ho fatto questa tesi, perché è la tesi di laurea, no? Questo è un libro di rielaborazione con aggiunte, no? Nasce dopo anni e anni di analisi personale. Sai, ho scritto questo libro, ascolta come fanno gli analisti, no? Ti danno corda lunga, poi al momento opportuno ti dicono, certo, lei ha trovato il modo per rielaborare il rapporto con sua madre. Cioè, come rapporto con mia madre? Io ho scritto un libro sull'andrangheta, sì, infatti. E evidentemente porta dentro, oltre a un vissuto culturale, anche un vissuto affettivo, ci rifletta su questo. Allora io ho cominciato a dire, vabbè, allora l'ho scritto un po' perché forse mi volevo cimentare, l'ho scritto perché c'è in ballo il rapporto con mia madre, l'ho scritto perché forse voglio dare un contributo, allora non è che le motivazioni sono così pure, ecco quando dico guardiamoci dentro e non saliamo in cattedra, no? Perché le motivazioni sono le più diverse, più facciamo questo lavoro di chiarificazione, più riusciamo a farlo nella relazione con l'altro e ci asteniamo appunto dal puntare il dito, no? Perché alcuni sono dentro, non perché l'hanno scelto, perché purtroppo sono nati e vissuti in determinati ambienti. Allora ecco perché dico l'alleanza tra il maschile e il femminile, tra il sud e il nord, tra il centro, l'est e l'ovest, perché veramente oggi questo paese, per la crisi che viviamo a livello internazionale, o ci salviamo insieme o c'è una parte che affonda l'altra. Questo è quello che io penso, poi spero di essere smentito, però quello che vedo è questo. Quindi il sadismo. Vi dico una cosa a proposito dei mille orfani, no? Quindi non ci sono luoghi in cui questo dolore viene elaborato, quindi va solo agito. Viene rinforzato l'omicidio per questo e viene fatto vedere come la risoluzione del lutto. Non è così, perché crea altro lutto. Allora quanto ci sia però il legame con il piacere, Mi ha fatto pensare un mio pazientino una settimana fa. Se in quell'ambiente vivere l'omicidio del padre è devastante, immaginiamo un contesto, tra virgolette, normale in cui un bambino di 7 anni perde il padre. Noi nella stanza abbiamo una scatola dei giochi. Non potete immaginare il piacere che questo bambino aveva nel distruggere le macchinine. Lo si leggeva in faccia. Proprio gli piaceva in quel momento. Un po' si scaricava, un po' era la rabbia messa su un oggetto che chissà che cosa rappresentava. Io qualche idea ce l'avevo, però non era il momento per restituirgliela. Gli ho solo detto, vedo che ti piace distruggere. E lui sì, mi piace distruggere. Capito perché parlo di inconscio, perché parlo di affetti potenti? Perché se la buttiamo solo sul repressivo e sul culturale tout court, corriamo il rischio di non cogliere la complessità degli affetti, dei vissuti, delle emozioni che poi influenzano le scelte a livello superiore, quelle razionali. Allora, se noi approfondiamo questa chiave di lettura, arricchiamo la chiave interpretativa, che, ripeto, non può mancare di nessun livello. Io auspico un livello politico decente, auspico una magistratura che fa il suo dovere. Vincenzo Macri ha un'esperienza lunghissima all'Ofi, lui è un reggino che ora lavora nelle Marche, sa di cosa parla. Di questo abbiamo bisogno. Quello che non possiamo fare è girarci dall'altra parte. Io l'ho presentata a Roma, nel quartiere residenziale di Roma, 2 passi dal Gianicolo. In una cartoleria era stata messa la locandina, è passato uno e l'ha fatta togliere il cartolaio, a Roma, non all'Opri, non a Reggio Calabria. Lui si è spaventato, io lo capisco, ma non mi sono segnato neanche lontanamente di dire, ma non lo dovevi fare. Ho cercato di incoraggiarlo, cioè, capisco, non ho avuto mai a che fare una situazione del genere. Lui ci sta lì tutti i giorni, allora io devo capire come entrare in relazione con lui e incoraggiarlo. Se ci fossi stato io avrei detto qualcosa, ma questo non mi preserva dalla paura o dal fatto che è umano, no? Poi ci si associa anche per questo, perché insieme non si rischia, insieme è vecchio come il mondo, no? Si è più forti, da soli si è bersaglio. Io un giorno ho avuto sotto 2 ragazzotti e uno corrispondeva alla descrizione che mi ha fatto questo mio amico. Io l'ho fissato perché questi si accorgono subito quando so un po' il codice che usano. Non ho avuto la prontezza di star lì, non è che avrei risolto chissà che cosa, però già una risposta. Quando sono tornato non c'erano più. Ora, mi potevo fare gli affari miei su questo libro, sì, però io ho 2 figli, che futuro. Io non sono di quelli che dico, cioè, non lo penso, non l'ho pensato di mio padre, ecco, non lo penso neanche in questi termini delle generazioni precedenti, che a volte fa un discorso collettivo, forse anche ingiusto, ingeneroso. Se io penso a mio padre, non avesse sforzato di fare il meglio di quello che ha potuto. Allora, se la leggo come, come dire, limite, allora riesco a riconciliarmi con la figura di mio padre, nel senso che ha fatto il possibile, quello che ha saputo fare. Se invece lo imposto come senso di colpa, cioè la generazione vostra non è stata in grado, ma io lo sto facendo in 4 con i miei figli. Se potessi tornare indietro, alcune cose non le avrei fatte. Che posso fare? Cioè mi crocifiggo? Ho fatto quello che ho potuto, per cui quando sento, no, la generazione vostra non ha saputo fare questo, sì, è come dire, è giustificabile nei giovani che devono avere questa anima incendiaria, no? Essere disincantati a 20 anni è pericoloso, essere disincantati dai 40 in poi è umano, perché il disincanto secondo me ti aiuta a vedere le cose con realismo, no? A 20 anni, a 18 anni devi essere un incendiario, l'importante è che lo sia sul piano affettivo e simbolico e non concreto, no? Però, come dire, io penso che qua dentro ognuno si sta sforzando di dare il meglio di sé. Poi gli errori si capiscono a posteriori, purtroppo forse quando è tardi, però salvaguardando la buona volontà, l'impegno, poi ognuno si guarda allo specchio e fa la propria valutazione. Però io anche qui starei molto attento a dire la generazione successiva è stata, ha fatto questo buscare. In questo non dico che non bisogna essere spietati nell'analisi a noi insegnato dovete essere spietati, cioè dovete essere a 360. poi nell'agire, ecco, attenzione alla proiezione, attenzione alla scissione, perché ci è stato insegnato che sono dei meccanismi, non sono delle fasi, sono dei meccanismi che operano in continuazione.
Due battute, poi credo sia ora di concludere. Sul problema del Parlamento che si diceva prima, allora il nostro Parlamento non riesce ad approvare una legge che sospende i vitalizi, che capite sono un privilegio assurdo, perché per pochi anni di legislatura si matura sostanzialmente un mensile, non riesce a sospendere i vitalizi per i condannati definitivi per reati, oltre che di mafia, di corruzione. Quindi questo credo la dica lunga su quello che è il livello di collusione delle nostre istituzioni. La seconda cosa su cui mi stimolava Irene, ma io non ho come dire, fatto studi sulle donne dell'Andrangheta, ho conosciuto persone, ho conosciuto volti, soprattutto madri, e ho visto solo grande dolore, ho visto una situazione di sofferenza totale, sofferenza assoluta, quasi, come dire, di essere interpreti e protagonisti di un destino ineluttabile, da tragedia greca, che in qualche modo ti prendi in un vortice dalla quale non hai la forza, non dico di uscire perché sarebbe assolutamente impensabile, ma neanche di pensare, di ragionarla in maniera diversa. Poi è certamente una visione molto parziale, una visione molto specifica che, ripeto, non ha il supporto dell'analisi scientifica, il supporto del volto, ma credo che sia, come dire, anche questo, una tessera in questo mosaico che stasera abbiamo cercato di comporre insieme. Luciano vedrà appuntamento sabato prossimo.
Intanto ringrazio davvero tutti quanti, è stato un incontro veramente molto interessante. Sabato prossimo avremo l'ultimo incontro, avete il programma, rifletteremo sul rapporto tra l'Evangelii Gaudium e questa affermazione del Papa sulla Terza Guerra Mondiale. Fuori, per chi non l'ha già fatto, c'è la possibilità di firmare per questa legge di iniziativa popolare per l'istituzione dei corpi civili di pace. Vi invito a farlo e ci vediamo sabato prossimo. Grazie ancora ai nostri interlocutori. Grazie a voi.